Possiamo iniziare? Lascio la parola al segretario per l'appello. Prego.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco, Piasini Maurizio, Risto Tiziano, Massimilla Monica, Della Cagnoletta Giuseppe, Cattaneo Maria Silvana, Parola Daniela, Testini Giordano, Maspers Cristina, Rota Sergio, Beraldo Giorgio, Benini Patrizia, Lainati Manuela, Mariconda Domenico, Gianmanco Anna Maria, Volpati Raffaella, Motta Giuliano, Magri Daniele, Bianchini Beatrice Maria, Tarabini Giuseppe, Rebai Filippo, Palotti Gianmario, Angelini Stefano, Gugiatti Francesca, giustificata, Bettinelli Francesco, Di Zinno Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Cotelli Marina, Del Curto Simone, Zambon Luca, Zoya Del Marco Simone.
Sono 30 presenti, possiamo iniziare. Allora, primo punto di comunicazione del Presidente. Io porgo a nome del Consiglio, di tutto il Consiglio, le condoglianze all'assessore Grillo Della Berta per la scomparsa della mamma che è avvenuta pochi giorni fa. Io non ho altre comunicazioni, lascio la parola al Sindaco per le sue comunicazioni.
Sì, io ho una breve comunicazione. Come avrete appreso dalla stampa, il giorno 7 maggio, durante la riunione della conferenza dei sindaci della TS Montagna, il sottoscritto è stato eletto presidente della conferenza. Eravamo rimasti d'accordo che avremmo, come dire, relazionato sull'argomento, quindi adesso dobbiamo lavorare.
Grazie. Prima di passare al punto 2, solo una rettifica, siamo presenti in 31, giusto per lasciare a verbale. Quindi passiamo al punto 2, mozione del consigliere Palotti. Ed altri aventi ad oggetto lavori di pubblica utilità, convenzione col Tribunale di Sondrio. Lascio la parola al proponente, prego.
Grazie. Il lavoro di pubblica utilità è ritenuto una sanzione penale sostitutiva, consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro si può concretizzare nello svolgimento di attività a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari, oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale, o altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. L'attività viene svolta presso gli enti che hanno sottoscritto con il Ministro o con i Presidenti dei Tribunali che hanno la delega le previste convenzioni che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro e le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica. Il lavoro di pubblica utilità può essere richiesto in vari casi di violazione del codice della strada, anche in alcuni casi di violazione sulla legge che regola l'utilizzo e lo spaccio, l'utilizzo di stupefacenti e spaccio. Come obbligo dell'imputato in caso di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi di alcuni articoli del codice penale o congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare per alcune casistiche, oppure come obbligo del condannato ha messo la sospensione condizionale della pena. L'ufficio di esecuzione penale esterna, l'UEPE, può essere incaricato dal giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività eseguita presso gli enti convenzionati. Nei casi di sospensione del procedimento emessa alla prova, l'UEPE ha il compito specifico di definire con l'imputato le modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l'ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova, che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell'udienza. La discussione su questa mozione, su questa proposta di questa sera, credo che sia molto positiva e mi auguro che il Consiglio Comunale deliberi a favore di questa proposta, che non so se vi siete accorti, l'avevo già presentata nel mese di febbraio, lo dico un po' come battuta, ma il senso di questa mozione è un po' di non aspettare senza dir nulla che le commissioni, anche il presidente e il sindaco, visto che si erano presi l'impegno il mese di febbraio, di non attendere senza dir nulla che si affronti questo argomento. In quella seduta tutti quelli che erano intervenuti si sono espressi a favore, l'unico dubbio era che forse non era il caso di deliberare subito a favore, ma di approfondire in una commissione. Quale commissione non è stata individuata in quella seduta e non è stato neanche dato un termine. Come avete visto, in questa proposta non dice niente di più di quella della volta precedente, se non di stabilire che entro questo futuro mese di giugno si inizi, e io mi auguro anche si vada a concludere l'aspetto di ricognizione, di valutazione, per poter andare a fare questa convenzione. Quindi attendo i vari interventi, poi eventualmente farò qualche integrazione. Ringrazio.
Grazie consigliere Palotti. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Parolo, prego.
Grazie presidente. Consigliere Palotti, ricordiamo bene la sua mozione, quanto discusso il 29 febbraio scorso. E durante quel consiglio si era preso l'impegno di un approfondimento da parte degli uffici per gli aspetti di carico di lavoro ed economico, per poi discuterne in commissione. Questo impegno non l'abbiamo dimenticato, ma abbiamo dovuto dare delle priorità agli uffici, e come ben sapete i primi mesi dell'anno sono stati occupati dalla preparazione degli atti, che hanno delle scadenze, e poi l'attuazione delle linee programmatiche per le quali siamo stati eletti. La convenzione non è tra le urgenze della città, bisognerebbe ricordare che tale servizio può essere esercitato attraverso la Croce Rossa, Sondrio Rugby, solo per fare qualche esempio. Come dicevo, ci siamo presi l'impegno ed è nostra intenzione mantenerlo, ma con i tempi necessari e con gli opportuni approfondimenti, sia sul tema della convenzione che per gli aspetti di riorganizzazione del personale a seguito anche dei previsti pensionamenti. Inoltre si ritiene inopportuno impegnare il sindaco nel convocare una commissione. Nel regolamento esistono gli strumenti che permettono le convocazioni anche da parte della minoranza. Per questo motivo il mio gruppo voterà contro questa mozione, che ricordo però è contro solo la mozione, ma non contro il tema che comunque affronteremo. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altre richieste. Consigliere Bettinelli, prego.
Grazie presidente. Allora io appoggio la mozione provocatoria del consigliere Palotti, l'abbiamo anche sottoscritta. Questo perché non deve accadere quello che invece rischia di succedere, cioè che alcune cose vengano presentate, vengano approvate dall'intero consiglio comunale e poi si perdano in lungaggini eccessive. Quello che ha detto la consigliera Parolo in parte può essere vero, cioè del lavoro degli uffici, però anche in merito alle attuazioni delle linee programmatiche c'è una regola, cioè se il consiglio per di più all'unanimità vota una cosa, vota un impegno, è giusto farlo rispettare in tempi certi. Ricordo che ci sono altre mozioni e noi non vorremmo finire tutte le volte a dover ripresentare le cose. Ci sono delle mozioni che sono state approvate o direttamente o a seguito di emendamento da tutto il Consiglio Comunale, ma la nostra soddisfazione non esaurisce nel momento in cui si vota la mozione, perché sennò saremo qua solo per dire ok, guardate, abbiamo fatto qualcosa, l'abbiamo presentato e poi una volta che è stato votato c'è stato il titolo sul giornale, siamo contenti, no? La serietà di chi fa il consigliere comunale secondo noi prevede anche che poi ci sia un impegno nel verificare che tutti gli impegni presi dalla mozione vengano attuati. Sul convocazione delle commissioni da parte di minoranza, per l'amor del cielo, è vero, l'abbiamo fatto, è assolutamente vero, ma una mozione condivisa da tutto il Consiglio Comunale che impegna l'amministrazione, non mi aspetto che sia la minoranza a dover dire ok, firmiamo per convocare una commissione per parlare di un argomento che è stato approvato da tutti e che riguarda principalmente un accordo tra il Comune e il Tribunale. Non mi sembra la modalità corretta di procedere. Quindi è una questione di rispetto non solo nostra, di chi ha presentato la mozione, ma di tutto il Consiglio Comunale. Quindi noi voteremo a favore di questa mozione, augurandoci che comunque sia da stimolo per ridurre le tempistiche sia dell'argomento della convenzione con il Tribunale sia delle altre mozioni che sono state approvate da questo Consiglio Comunale, quindi non solo da noi ma anche da voi, e si possa andare a discuterle in commissioni compatibilmente con tutti gli impegni degli uffici ovviamente, ma nel rispetto di quello che è il lavoro del Consiglio Comunale e anche un minimo di tempistiche accettabili. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Angelini, prego.
Grazie presidente. Sicuramente è importante ricordare l'importanza di mantenere un impegno preso, questo vale insomma un po' per tutte le cose. Ci troviamo tra l'altro adesso a una distanza temporale di 5 mesi, per cui si presuppone che in tempi brevi, in qualche mese, si vada ad approvare, no, meno di 5 mesi, 4. Detto questo, una cosa che ancora ad oggi non mi risulta chiara è quali sono i punti critici da approfondire con gli uffici e in sede di commissione, perché dall'intervento del consigliere Rebai nel momento in cui c'era stata la seduta di approvazione della prima mozione si era fatto riferimento a dei punti critici, insomma dei punti da approfondire, tali per cui non si poteva approvare la mozione così come era prevista senza emendamento in quella fase, ma si doveva fare un approfondimento. Ad oggi, dai vostri interventi fino ad ora, non mi risulta ancora chiaro quali sono i punti da approfondire, le eventuali problematiche da smarcare per arrivare a fare questa convenzione, per cui mi faccio questa domanda in totale ingenuità e comunque mi chiedo, sono comunque criticità tali per cui non hanno impedito al Comune di Tirano, al Comune di Morbegno, al Comune di Livigno, al Comune di Sondalo, al Comune di Aprica, al Comune di Traona, al Comune di Spriana e via dicendo, tantissimi comuni in Valtellina, anche di piccole dimensioni, di approvare questa convenzione. Per cui vi lascio con questa domanda e veramente ovviamente il mio gruppo voterà a favore e mi chiedo veramente in quali tempi, in quali tempistiche, quantomeno se ritenete di non approvare questa mozione, quale tempistica di massima vi date perché si arrivi a convocare la commissione e quindi procedere in questo senso. Grazie.
Grazie. Consigliere Tarabini, chiesto la parola.
Grazie. Ma io sono uno dei fautori di questa, non della mozione, ma del lavoro di pubblica utilità presso il comune di Sondrio, perché è uno dei pochi comuni che ancora oggi non fruisce di questo servizio, pur avendo in città, mi pare, altri tre luoghi che lo fanno, cioè Hauser, Croce Rossa e Rugby a Sondrio. Mi sorge però una domanda, come dire, proprio, che forse sorta anche a tante altre persone. Pavotti ha elencato correttamente tutte le varie leggi e cominciamo a vedere che dal 2001, dal 2001 all'altra, che esiste questo problema qui. Mi chiedo anche come mai tutta sta fretta adesso, quando si poteva tranquillamente fare nelle amministrazioni precedenti questa nomina delle DPU. Tutta questa fretta mi pare abbastanza strumentale, visto che era una cosa che poteva essere fatta a suo tempo. Ora io non so, non sta a me a rispondere perché, quali sono gli intoppi per cui non si è ancora fatto oggi, e spero che venga fatto al più presto. Ritengo in ogni caso che verrà sicuramente trovata una soluzione, che non penso che sia una questione di costi, perché mi si dice negli altri comuni, come lo fanno a Caiolo, a Castione e tanti altri paesi qui della zona, potrà essere fatto tranquillamente anche a Sondrio. Però ripeto, la trovo veramente strumentale ricorrere continuamente a questa mozione quando questa cosa poteva essere fatta tranquillamente nelle amministrazioni precedenti. Grazie.
Grazie. Chiesto la parola al consigliere Motta.
No, niente, semplicemente per dire che anche noi voteremo contro alla mozione, perché, come ha detto anche il consigliere Bettinelli, essenzialmente è un po' una provocazione, semplicemente per tranquillizzare sul fatto che l'argomento ci interessa, secondo noi è una cosa da fare, e gli interventi che ho sentito adesso mi sembrano non tener conto di quanto detto dal consigliere Parolo, che ha detto delle cose vere in buona fede, cioè che ci sono stati degli impedimenti semplicemente di ordine tecnico. Ci sono alcune criticità nello specifico, io non conosco, però so che esistono, e quindi la cosa si farà. A questa mozione semplicemente votiamo contro, perché non serve a niente, è già stato detto e fatto tutto a gennaio, fidatevi. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Di Zinno, prego.
Allora, mi prometto un attimo di rispondere al consigliere Tarabini, perché se continuiamo con questa storia che tutto quello che noi presentiamo poteva essere fatto nelle passate amministrazioni, mi dispiace, ma non ne veniamo più fuori. Oltretutto, dico un'altra cosa, noi come amministrazione precedente, e io ne facevo parte, come anche il consigliere Palotti, avevamo iniziato a studiare la normativa. Di conseguenza anche l'intervento della consigliera Parolo, che dice che ci siano degli impedimenti, o del consigliere Rebai dell'altra volta, da sviscerare, cioè è un po' difficile da credere, nel senso che, visto che avevamo già iniziato noi ad incaricare gli uffici in relazione a questa problematica, presumo che comunque ci sia siano dei buoni risultati gli uffici. Quindi quello che si chiede è quantomeno una commissione informativa. Anch'io mi sono chiesta come mai da febbraio ad oggi non è stata convocata neanche una commissione. Grazie.
Grazie. Consigliere Cotelli, prego.
Grazie Presidente. Io non credo che staremmo a discutere di questa asserita strumentalità della mozione se ci attenessimo tutti ai due principi che sento richiamati nelle varie interventi dei consiglieri: il principio del doveroso rispetto delle deliberazioni del Consiglio in tempi ragionevoli e compatibili con l'azione amministrativa, ma anche il principio, che è anche un dovere, di veridica rappresentazione della realtà di quanto accade negli uffici. Il consigliere Tarabini, in modo ficcante, dice perché non l'avete fatta voi nel quinquennio, anzi nel decennio precedente, poiché la normativa sui lavori di pubblica utilità è risalente nel tempo. Perché? Perché dobbiamo dircelo, perché c'è sempre stata una posizione molto marcata interna, una posizione degli uffici, hanno sempre ritenuto che gli adempimenti connessi all'apertura di questa convenzione fossero superiori ai benefici che ne avrebbe potuto trarre il Comune. Credo che sia tuttora questa la situazione che vi trovate ad affrontare, e questa è un po' la ragione per la quale anche in passato non si era riusciti a definire le modalità di adesione a questa convenzione. Quanto premesso, se ci raccontiamo tutti la verità, credo che possiamo tutti condividere anche il lavoro per poter superare, se possibile, queste obiezioni, queste forti resistenze. Occorre però rammentare, almeno noi che facciamo questo lavoro abbiamo contezza quotidiana di questa problematica, che soli 3 enti su oltre 79 in questo momento, vedo che qualcuno annuisce, su oltre 79 in provincia di Sondrio hanno sede a Sondrio. Uno potrà dire, ma chi deve accedere ai lavori di pubblica utilità può farlo anche con un altro ente che non abbia necessariamente sede nella città di Sondrio, ma per lo più le persone che accedono a queste forme alternative alla pena in genere lo fanno nell'ambito di procedimenti penali per guida in stato d'ebbrezza, che comunque comportano la sospensione della patente di guida, quindi non hanno la possibilità di muoversi. Di conseguenza è effettivamente un problema la mancanza di disponibilità adeguate all'interno della città di Sondrio. Quanto premesso, affrontiamo tutti la cosa nella consapevolezza che una certa resistenza da parte degli uffici c'è, perché si teme in sostanza di dover destinare un'unità di personale in un periodo di carenza di personale deputata specificamente ai controlli, per poi riferire all'autorità giudiziaria procedente in merito al buon esito dei lavori, e di conseguenza proviamo a lavorare tutti insieme, però raccontandoci la verità, non già che ci siano ostacoli insormontabili dal punto di vista normativo, ma dal punto di vista strettamente pratico, forse del lavoro che bisogna fare all'interno degli uffici.
Grazie consigliere, parola consigliere Del Curto.
Grazie Presidente. Io soltanto per dire che trovo piuttosto triste che non si riesca tra maggioranza e minoranza, tra minoranza e maggioranza, come volete, a trovare un sentire comune almeno su temi che possono essere molto grossi. Il tema della giustizia è un tema molto grosso, un tema che viene molto affrontato anche in Italia adesso per vari episodi che assurgono alla cronaca, e si ribadisce da più parti che non si risolve tutto soltanto con la pena, con l'espiazione, non è questo la funzione che si può avere poi dopo un processo nei confronti dell'imputato, nei confronti di chi è condannato. Bisognerebbe pensare soprattutto alla riabilitazione, pensare al reinserimento. Sinceramente mi fa abbastanza triste sentir dire che non è un'urgenza della città, ma non è un'urgenza della città, è un'urgenza di chi è in carcere, è un'urgenza di chi è limitato nella pena, è un'urgenza che dovrebbe essere nostra se ci interessiamo delle altre persone. Si sente parlare molto spesso in televisione, in questo periodo, sui giornali, dappertutto, prima gli italiani, voci molto autorevoli hanno detto no, prima gli ultimi, e i carcerati, ricordiamo, sono inseriti tra coloro che sono ultimi all'interno della nostra società. Perché io penso che trovare il tempo per una commissione per queste cose qua non dovrebbe essere tanto. Guardiamoci bene, le ultime commissioni a cui ho partecipato io hanno avuto una durata sulla mezz'ora, tre quarti d'ora. Aggiungere un quarto d'ora in più per parlare di questo argomento penso non sarebbe così difficile. Grazie.
Grazie consigliere, la parola al consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente. Fortunatamente il nostro gruppo non fa parte delle dinamiche chi c'era prima e chi c'è dopo, quindi vorrei uscire un secondo da questa contrapposizione che la trovo abbastanza sterile tra minoranza e maggioranza. Ringrazio il consigliere Cotelli che mi ha spiegato l'intervento del consigliere Parolo, cioè chi non c'era prima e chi non è adesso probabilmente queste cose che ha detto il consigliere Cotelli non le poteva sapere. Abbiamo sentito qualcosa la volta scorsa dal consigliere Bai, però il consigliere Cotelli oggi ci ha spiegato meglio quali sono i problemi relativi a questa questione. Visto che, e lo faccio sotto forma di proposta, il consigliere Parolo ha giustamente detto che anche le minoranze possono convocare delle commissioni, secondo me vale la pena convocare questa commissione e non c'è nessun problema, credo, da parte delle minoranze di convocarla per discuterne, cioè, ma a viso aperto, mettiamo sul tavolo quali sono le criticità e valutiamo in base alle criticità se vale la pena continuare e sconfiggere queste criticità all'interno degli uffici, oppure sono talmente grosse che bisogna accantonare la cosa e lasciar perdere. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Cattaneo, prego.
Allora, volevo solo ribadire che la precedente amministrazione non aveva ritenuto possibile questa convenzione per l'impegno che il personale del comune doveva assumere. Era stato richiesto al Tribunale di collaborare con una cooperativa, ma il Tribunale aveva negato questa possibilità. Quindi dovete lasciare il tempo anche a questa amministrazione di valutare le condizioni e gli eventuali oneri. Grazie.
Grazie. Consigliere Volpatti, prego.
Dunque, anch'io volevo aggiungere una cosa. Come dice il consigliere Cotelli, avete riscontrato in passato dei problemi da parte degli uffici, discorsi anche, diciamo, di lavoro e onerosi. In questa amministrazione, oltre ai problemi che avete dovuto affrontare voi, ci sono anche i problemi di pensionamento. Quindi, se già voi avevate problemi di organico insufficiente per questa convenzione, ad oggi ce ne sono ancora, perché nel corso dell'anno ci saranno dei pensionamenti. Quindi il tempo che vi chiediamo non è perché per prendere tempo noi, perché come sapete siamo d'accordo e stiamo cercando di fare una serie di valutazioni per vedere come realizzarlo, ma se non ci sono le persone che poi possono seguire queste persone, non gli impiegati del comune che possono seguire queste persone, non è possibile farlo. Quindi non è che vi stiamo rimandando, siamo d'accordo e ve l'abbiamo già detto con la votazione nel consiglio di febbraio. Più di così, poi ci sarà la commissione che eventualmente se ci sarà una commissione informativa, si faranno le valutazioni in quella sede. Grazie.
Grazie. Chiesto la parola al consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Ma io vorrei tornare un attimino a quello che però è il nostro compito, perché sennò qui voglio dire, i problemi di personale eccetera c'erano, ci sono, ci saranno sempre, quindi noi non possiamo bloccare l'attività di un consiglio comunale in base alle problematiche di personale che ci sono, nessuno mette in dubbio questa cosa che state dicendo, però un conto è l'attività delle commissioni del consiglio, un conto poi l'aspetto pratico degli uffici, quindi ne va anche un po' della vostra credibilità, perché se voi vi prendete un impegno, all'unanimità si vota una cosa, si farà una commissione e questa commissione in 3 mesi non viene fatta, capite anche voi che da qui in avanti qualunque cosa votiamo assieme, noi cosa dobbiamo pensare? Ma sì, ci danno il contentino, poi campa a cavallo. Allora, una commissione si può convocare, si possono fare le valutazioni, quelle che a noi competono, che sono le valutazioni anche, diciamo, politiche, se volete, su questa tematica. Dopodiché, l'interfacciarsi con gli uffici, che non spetta a noi come minoranza, ma questo spetta a voi, è chiaro, ci saranno delle cose da fare, da dire, da mediare, però intanto noi la nostra parte la dobbiamo fare, perché scusate, io non sono disposta a star qui a aspettare per il pensionamento, la malattia, cioè, perché sennò ragazzi qua non si fa più niente, ripeto, consapevole dei problemi pratici che poi ci sono, però noi, scusate, ma la commissione 2, la commissione 4 cos'è, a dicembre? Beh, possiamo anche convocarne una che magari iniziamo anche a conoscerci, parliamo, vediamo come la pensiamo e poi vediamo dove arriviamo noi. Dopodiché, ripeto, la problematica pratica è un'altra cosa, ma non può limitare la nostra attività, perché sennò, scusate, ma non convochiamo neanche il consiglio, stiamo a casa nostra, perché se riteniamo che il nostro compito sia sottostare alle esigenze anche legittime, ripeto, degli uffici, scusate, ma Non è questo, ragazzi. Convochiamola questa commissione, iniziamo a confrontarci. La tematica è importante e non penso che ce la sfanghiamo in una commissione in mezz'oretta, Ci sono tanti aspetti da valutare, dove ognuno di noi, chi fa parte della commissione, chi vuol venire anche se non è della commissione, potrà dire la sua. Poi dopo, pian pianino, si arriverà anche al dunque, però iniziamo, perché se non iniziamo non quaglieremo mai. Grazie.
Grazie, chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Sì, grazie Presidente, sarò velocissimo. Rimarco anch'io il fatto che noi non c'eravamo qui prima, quindi del prima, dopo, voi, noi, non conta niente. Secondo me questo problema è un problema che va preso innanzitutto magari anche di petto, magari anche in maniera decisa, per velocizzare ogni tanto anche i problemi, non perdiamoci in nulla, se mi potete permettere. Anche perché abbiamo parlato di costi, abbiamo parlato di problematiche. Parliamo anche che può essere un vantaggio sia per i cittadini, ma può essere anche un vantaggio anche per i comuni, perché altrimenti non si spiega come mai alcuni comuni, anzi parecchi, la maggior parte sul nostro territorio, utilizzano queste persone, anche perché in quel punto, in quei lavori di pubblica utilità, tutti, quindi può essere ingegnere, può essere qualsiasi persona, qualsiasi professione, viene preso e dà un qualcosa, ridà un qualcosa al proprio territorio. Quindi anche un valore sociale, può essere anche un contributo per il comune che in qualche caso una mano in più di certo non guasta. Quindi chiedo alla maggioranza, se state lavorando, di velocizzare quanto state facendo, magari anche spronando gli uffici per cercare di convocare questa benedetta commissione il mese prossimo, a prescindere dalla votazione che prenderete in mano questa sera. Vi ringrazio.
Grazie. Se ci sono altri interventi, consigliere Magri, prego.
Grazie Presidente. Io parlo per esperienza diretta, in quanto da consigliere del Rebbi la convenzione è stata fatta col Tribunale a novembre 2018. Fino allora a Sondrio non esisteva se l'Ause forse basta, perché no è arrivata dopo, sarò fuori di noi. Comunque io parlo di esperienza che dal novembre a oggi noi possiamo dare la possibilità a chi deve scontare una pena di venire a fare dei lavori presso di noi, e a tutt'oggi non si è ancora visto nessuno. Era solo per dire che oltretutto la casa del Rebbi fa parte anche del comune, quindi diciamo che c'è già qualcosina che si è mossa per quanto riguarda per aiutare queste persone che hanno bisogno. Era solo per questo. Grazie.
Se ci sono altri interventi, lascio la parola al sindaco, prego.
Un breve intervento per cercare di fare sintesi. Come diceva il consigliere Magri, probabilmente questa grande richiesta non c'è sul territorio, però ciò nonostante è nostra intenzione portare avanti l'iniziativa. È chiaro che i tempi li stiamo valutando. Io rispetto a questa fretta di Palotti, no, che insomma deve portare avanti questa iniziativa, noi ci siamo impegnati a portarla avanti, non ci siamo impegnati sui tempi. Non penso che questa iniziativa, ma potrei sbagliarmi, riguardi i carcerati, ma altre fattispecie, no? Però è chiaro che ci sono delle resistenze sugli uffici, ma io non darei colpa particolare agli uffici. Quello che gli uffici in questo momento stanno affrontando però è un sovraccarico particolare dovuto ai pensionamenti, che sono in numero veramente superiore alla media in questo periodo, e questo era stato anche uno delle motivazioni che abbiamo addotto la volta scorsa per dire aspettiamo e valutiamo. Qui voi sapete che sono in corso dei concorsi, ne arriveranno altri, perché il turnover è particolarmente importante in questo periodo. Quindi se vogliamo convocare una commissione, convochiamola, non c'è nessun problema, parliamone, ci troveremo subito d'accordo, dovremo valutare poi però le ripercussioni rispetto al nostro personale. Non ci spaventiamo, non darei né la colpa al personale che effettivamente effettivamente manifesta delle difficoltà, non è che fa opposizione, manifesta delle difficoltà. La nostra scelta deve essere responsabile rispetto a questo, perché se diamo ai nostri dipendenti determinati incarichi e incombenze, è chiaro che non possono poi portare avanti altre cose. E la maggioranza ha anche il dovere di definire delle priorità e quindi dei termini. Quindi questa è, secondo me, la riflessione che farei per sintetizzare un po' la nostra posizione.
Grazie. Se ci sono per dichiarazione di voto, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla mozione? Astenuti? E contrari? Quindi la mozione è bocciata con 20 voti contrari, 0 astenuti e 11 favorevoli. Passiamo al punto successivo. Mozione del consigliere Songini Roberta, Partito Democratico ed altri, avente ad oggetto intitoliamo alcune vie alle donne. Lascio la parola al proponente. Prego.
Grazie Presidente. Semplicemente, vista l'intenzione dell'amministrazione di attuare un progetto di variazione di toponomastica nelle frazioni, eccetera, ho pensato che fosse utile presentare questa richiesta, in quanto è sotto gli occhi di tutti che di via alle donne, ma non solo nel nostro comune, perché questo è un problema che riguarda tutto il paese, non ce ne sono comunque. Le quattro che io cito nella mozione in realtà sono tre, perché una è la frazione Sant'Anna e il vicolo Sant'Anna, quindi diciamo che Sant'Anna si aggiudica ben due intitolazioni. Poi abbiamo la piazzetta Teresina Tua Quadrio e la via Elisa Samaden. Per quanto riguarda la situazione del paese, su 100 strade solo da 7 a 15 negli altri posti sono intitolate a donne. E questo è un problema appunto della storia che è stata scritta dagli uomini per gli uomini e dove le donne non vengono mai citate, mentre le donne, visto che siamo praticamente la metà della popolazione, anche nella storia le donne hanno avuto i loro ruoli. E questo è un problema anche attuale, dove non continuiamo a raggiungere posizioni apicali, il famoso gender gap che ci svantaggia, e dove da qui vengono tutta una serie di problemi, la violenza sulle donne, la disparità salariale, tutte cose che sono soprattutto un problema di tipo culturale che è difficile andare a scardinare, però si può fare un piccolo passo, per esempio questo, senza andare a incidere, diciamo, ulteriormente. È un progetto che voi avete già messo in atto, quindi semplicemente non dico di intitolare tutte le vie delle frazioni solo a donne, anche se sarebbe ottimo, per carità, mi rendo conto che sarebbe chiedervi troppo, però direi che ora è tempo di iniziare a colmare questo divario. Quali figure scegliere? C'è solo l'imbarazzo della scelta, e propongo che se ne occupi la Commissione 2, che fra le sue competenze ha le pari opportunità, quindi anche qui ci potrebbe essere un bel confronto, sia su figure di livello internazionale che nazionale, ma anche locale, perché per esempio, butto lì due o tre esempi, ma che non esauriscono la casistica, fu proprio italiana la prima donna laureata al mondo, Elena Cornaro Piscopia, nata a Venezia nel 1646, che si laureò nel 1678, in filosofia invece che in teologia, perché ha avuto un po' di problemi. Ci sono donne valtellinesi che hanno avuto dei ruoli importanti, penso alla Rosa Genoni, che tra l'altro è stata ricordata anche l'anno scorso, penso a Rita Levi Montalcini, a Margarita, cioè abbiamo solo l'imbarazzo della scelta in qualunque campo noi vogliamo andare a vedere. Purtroppo la fotografia dell'Italia appunto sulla parità di genere è desolante, e addirittura anche il CNEL appena emesso un rapporto dove parla di donne invisibili nella società, riguardo in questo caso strettamente al mondo del lavoro, quindi riguardo ai salari, a quello che succede nel mondo del lavoro. Quindi semplicemente io vi chiedo, approfittiamo di questo vostro progetto e intitoliamo qualche via a delle donne, vediamo assieme quali riteniamo meritevoli di tale intitolazione. Grazie.
Grazie consigliere. Chiesto la parola al consigliere Cattaneo, prego.
Grazie presidente. Allora, noi pensiamo che i problemi delle donne non siano assolutamente legati al nome delle vie, al nome delle piazze, ma siano ben altri nella società di oggi. Personalmente, come donna, non sono assolutamente disturbata dal fatto che ci siano più vie o piazze con nominativi maschili. Mi disturba molto di più vedere una donna che spesso non viene rispettata a livello sociale, in famiglia, sul posto di lavoro, in altre occasioni. Quindi il vero obiettivo da porsi è quello di risolvere questi problemi, perché questi sono i problemi per cui è utile lottare, spendere tempo, denaro e parole. Per tornare alla richiesta, si ritiene più utile che i nomi delle vie delle nostre frazioni siano legati alle realtà locali e alle tradizioni o a persone legate al territorio. Dare un nome a una via in modo che richiami un luogo ben specifico come via La Fontana, via Il Torchio, via Il Prattone, insomma, oppure che si riferisca ai cognomi che ci sono nelle contrade che identificano il luogo, è sicuramente più utile al riconoscimento del luogo, piuttosto che avere una via intitolata a qualche personaggio, maschio o femmina che sia, perché io non ne faccio distinzioni, completamente scollegato dalla realtà sociale. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Volpatti, prego.
Grazie, io ritengo che la mozione in astratto abbia un'idea apprezzabile, diciamo, però gli odonimi che vengono utilizzati per la ridenominazione di tutte le frazioni devono avere per definizione delle caratteristiche e delle esigenze ben precise, che sono quelle di identificazione e di informazione, che devono correlarsi con il territorio, con le persone che ci vivono e con la società stessa. Le nostre frazioni sono caratterizzate da un'identità diciamo storica e culturale molto forte, diverse tra di loro perché sono frazioni diverse, con storie e caratteristiche territoriali differenti, e che hanno tutte però in comune che i propri residenti hanno a cuore la tutela del proprio territorio e soprattutto la memoria storica che c'è su questo territorio. Quindi secondo me non accetterebbero di buon grado gli odonimi che non siano legati a un'identità locale del territorio. Per esempio, cioè, ci sono tantissime donne come uomini che hanno titolo di valore, ma che nel contesto ci può essere, non so, la mamma toscana che ha fatto scudo con i suoi bambini durante i bombardamenti della guerra, ha salvato i bambini, però non c'entra niente con la territorialità delle nostre frazioni, contestualizzando quello che sarà il progetto del comune nella ridenominazione delle frazioni. Questo anche per dire che negli anni, non per dire in passato è stato fatto o non è stato fatto, per tener conto tutte le amministrazioni che ci sono state in passato hanno tenuto conto di questa identità dei frazionisti, della cultura, della locale, territoriale, e quindi hanno fatto certe scelte in una direzione. Questo è quanto.
Grazie consigliere. Chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Sì, come donna del gruppo, no? Non ce l'abbiamo, frate Rosa, zero, niente, una piccola battuta. Allora, io quando ho visto la mozione in capigruppo ho fatto una riflessione di questo tipo, che nelle frazioni è correttissimo andare a riprendere delle caratteristiche peculiari di quella zona, tant'è vero che è stato fatto il lavoro 10 anni fa circa con la giunta, credo Bianchini, penso, non so, magari lo sbaglio, con dei cartelli, con degli identificativi sul territorio.
credo che questo lavoro debba essere mantenuto e magari anche utilizzato per le nuove vie. Dall'altra parte però ci troviamo in alcune zone delle frazioni che non erano magari edificate, quindi di nuova costruzione senza un fulcro storico precedente, dove invece questa mozione secondo me può trovare spazio. Non si chiede di andare a dare dei nomi diversi a delle zone storiche, Maggio dei Mossini, Sant'Anna, Panchira, però si potrebbe pensare di dare dei nomi appunto delle donne per i motivi citati nella mozione a quelle zone che non hanno una storia e quindi un qualcosa legato al territorio. Invito quindi, per questo motivo abbiamo deciso in capogruppo di firmarla e invitiamo quindi durante il lavoro diciamo di assegnazione delle vie e in commissione a prendere mano questo elemento, anche perché può essere comunque una cosa positiva. Grazie.
Grazie, consigliere Motta, prego.
Dunque, io volevo dire semplicemente che voterò contro alla mozione perché fa una richiesta, nella richiesta specifica va a chiedere di intitolare i nomi delle vie, delle frazioni a personalità femminili, cosa che non può tecnicamente essere accolta per i motivi di qui sopra, già ben spiegati. Quindi assolutamente non, per noi la mozione è da respingere. Voglio specificare che tutta la premessa fatta nella presentazione della mozione da parte del consigliere Songini mi vede totalmente d'accordo, cioè tutta la premessa è più che giusta, però sono un po' così, resto un po' colpito da questo modo di presentare ad esempio queste mozioni con queste tematiche un po' ideologiche che inevitabilmente poi tendono a farci fare la figura di quelli non attenti a questi temi. Questo mi sembra un po' uno stratagemma politico, ecco, perché poi inevitabilmente esce sui giornali, sono qua, spero che prendano nota di questo fatto i giornalisti qui presenti, su questa mia precisazione, cioè noi respingiamo questa mozione per questo fatto tecnico. Il tema esiste, la premessa di chi ha presentato la mozione è più condivisibile. Per il resto io sono un po' contrario al concetto della quota rosa, le donne le rispettiamo, non hanno certo bisogno di tassellini messi lì ad arte per essere rispettate o considerate. Grazie,
ricordo di evitare il ping pong tra consiglieri, cioè la discussione va bene ma non riferito tra persone e soprattutto col pubblico. La discussione deve rimanere nel consiglio ed evitando magari il pubblico, la stampa fa il suo dovere e lo fa appunto. Fatto personale, prego consigliere Songini.
No, scusi presidente, ma a me va bene tutto, ognuno è libero di avere le sue opinioni, ma non accetto che il consigliere Motta pensi che io presento questa cosa ideologicamente, perché siccome non mi conosce, allora vorrei dire al consigliere Motta che sono anni che mi sono occupata delle tematiche femminili, quindi per me questa è una cosa che viene da lontano per quanto mi riguarda personalmente, quindi ritengo anche di poter presentare in consiglio qualunque mozione in base certo alla mia sensibilità, poi se urta la sua è un suo problema. Grazie,
io ricordo solo che anche se fosse una motivazione ideologica politica nulla vieta di portarlo in consiglio comunale, ognuno fa le proprie battaglie politiche anche per storica appartenenza o sensibilità particolare e qui si fa. Poi nella discussione ci può stare ovviamente tutto, evitando ed è stato evitato qualsiasi tipo di insulto o mancanza di rispetto agli altri consiglieri. Quindi io andrei avanti, ho chiesto la parola al consigliere Gianmanco, prego.
Grazie presidente. La toponomastica femminile è un argomento molto importante sicuramente, perché è volta a valorizzare la figura della donna in ambito sociale. Senza polemica alcuna, questa è l'amministrazione giusta per portare avanti questo aspetto della vita quotidiana dei cittadini. Molto spesso le donne hanno lavorato nell'ombra, un po' perché costrette, un po' perché la società non è mai stata in grado di farle emergere. Così si è creata anche nell'immaginario collettivo nelle intitolazioni delle strade, delle piazze, delle vie cittadine, una sorta di discriminazione involontaria. Parlare di riequilibrare questa discriminazione, seppur involontaria, mi sembra sinceramente e obiettivamente un po' esagerato. Qui non si tratta di fare una gara tra uomini e donne. Non c'è un premio da vincere per chi raccoglierà più intitolazioni, anche perché nei secoli obiettivamente gli uomini sono stati più in vista delle donne in tutti i campi, dalla letteratura alla scienza, dalla filosofia alla politica. Ricordo che la donna fino a pochi anni fa non aveva diritto al voto, come non lo ha ancora in tanti stati del mondo. Allora va bene, facciamo delle scelte coraggiose, scelte simboliche, però non al fine di riequilibrare una situazione che di fatto pende ancora dalla parte degli uomini. Io personalmente intitolerei la piazza principale della mia città a Emanuela Setti Carraro, milanese, uccisa barbaramente e vigliaccamente dalla mafia a 32 anni, mentre era in auto col marito a Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. E non contenti, killer dei balordi l'hanno anche giustiziata con un colpo alla testa quando era già morta. Potrei parlare di Grazia Deledda, scrittrice sarda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, che agli esordi dovette usare uno pseudonimo ovviamente maschile. Oppure, come ricordava la consigliera proponente, Elena Corner, veneziana, la prima donna a conseguire nella storia una laurea che è stata un'italiana. Le sono state dedicate biblioteche e centri studi in tutto il mondo, ma pochi ricordano il suo nome. Elena Corner ha significato l'abbattimento di uno steccato culturale enorme nella considerazione dell'universo femminile. Nacque a Venezia nel 1646, fu incoraggiata a laurearsi del padre, che era un tipo molto controcorrente, per questo si fece avanti. Nel 1678 era pronta a ricevere la laurea in teologia e ne fece richiesta, ma il vescovo si oppose, perché una donna, dottorare una donna, li avrebbe resi ridicoli in tutto il mondo. E la questione si risolse con un compromesso, la laurea in filosofia come semplice erudita, per non consentirle comunque di insegnare. La storia di Elena e di tutte le altre donne ci riconnette con le tante donne che la donna ha dovuto affrontare perché le venisse riconosciuta una dignità di essere umano pari al pari dell'uomo. Quindi l'argomento è valido, ma così com'è non ci risulta ampiamente valorizzato. Tutto questo per dire che secoli di discriminazione e diseguaglianze non saranno riequilibrati tanto facilmente, e non è intitolando una via ad una donna che aumenti il rispetto e la considerazione verso le donne. L'intitolazione deve essere un gesto spontaneo di riconoscimento della cittadinanza nei riguardi di una persona meritevole, non una forzatura. Sono contraria come donna a banalizzare tutti i disagi e le angherie, seppur spesso, molto spesso involontarie, subite dal genere femminile nel corso dei millenni con una semplice assoluzione nominativa. Votiamo no alla mozione perché riteniamo che sia altamente riduttivo nei confronti del genere femminile. Grazie.
Grazie consigliere Cottelli.
Grazie Presidente, nell'anticipare chiaramente il voto favorevole a questa mozione che ho anche sottoscritto, io mi permetto di sottoporre una ipotesi, una modesta proposta pratica e assolutamente non ideologica, che tenga insieme anche quei criteri di odonimia, cioè di tecnica di denominazione delle vie cittadine, cui faceva riferimento alla consigliera Volpatti, e che è dimostrativa del fatto che volendo anche rispettando questi criteri si può trovare il modo di tenere insieme le due esigenze, quelle di dare una risonanza denominatoria alle figure femminili che abbiano però una rilevanza, che abbiano avuto una rilevanza per le frazioni. A me è venuto in mente mentre parlavamo una figura che è strettamente legata a una frazione del nostro territorio, a Sant'Anna, che è la maestra Lena Marzi, scomparsa nel 2001, maestra per 45 anni nella contrada di Sant'Anna, è stata, ha insegnato a tutti praticamente, era la maestra condotta, era una donna piccolina, fortissima di carattere, era un punto di riferimento sociale davvero per l'intera comunità, a parte che avendo sempre insegnato lì potete immaginare il tipo di legame con la comunità che aveva, ed era quello che avrebbe potuto essere o lo è stato per tanto tempo l'altra figura, le altre due figure che un usualmente in queste comunità sono fortemente rappresentative e hanno anche una riconoscibilità esterna, sono il medico e il parroco. Lei era la terza figura di riferimento, una donna che a 70 anni, dopo 45 anni di insegnamento, lei era del 1905, ha preso con sé a vivere una bambina dal Burundi, non l'ha tecnicamente adottata, l'ha presa, l'ha portata dal Burundi, la signora Fide Santungimano, l'ha fatta studiare, l'ha fatta laureare, ora tecnico agronomo se non mi sbaglio. Insomma, ha fatto una sua piccola battaglia di attenzione alla comunità anche in cui viveva e all'intero mondo. Questa è una figura, le è stato anche dedicato un libro lo scorso anno proprio per ciò che ha rappresentato per la comunità, ma è una figura di donna legata alla frazione, di donna nella quale io credo che chi vive lì, chi ha vissuto lì, ma penso tutti noi cittadini possiamo riconoscerci, di donna che incarna i valori della vita, anche della vita di montagna, le maestre condotte una volta, le maestre di prima nomina venivano mandate in cima alle montagne, stavano magari un'intera settimana, dormivano nella stanza del parroco, poi scendevano solo ogni tanto, facevano scuola laddove si riteneva che si dovesse fare scuola per portare l'alfabetizzazione anche nei posti più remoti. Non è questo il caso di Sant'Anna, però lei appartiene a quella generazione di maestre che furono mandate un po' dappertutto sulle nostre montagne, e quindi davvero ha un significato molto profondo la sua figura. Lo avrebbe anche in relazione a quei criteri che abbiamo fatto riferimento prima, se le venisse intitolato un piccolo angolo dove tutti quanti, coloro che l'hanno conosciuta o che potranno conoscerla in relazione al ricordo che ne vorremmo fare, potranno appunto avere memoria di questa figura, che ha tutte le caratteristiche che ci siamo dette, cioè è una donna impegnata, è stata impegnata nella propria comunità, è stata una donna che ha lavorato attivamente per la comunità, ma non solo, ed è una persona in relazione alla quale credo tutti abbiano anche riconoscenza, o comunque sicuramente gode di un riconoscimento collettivo.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Tarabini.
Grazie. Ma io penso che a Sondrio non è che ci sia necessità di creare vie alle donne, ma di creare vie a personaggi che in questi ultimi anni, in quest'ultimo secolo, abbiano fatto qualcosa di particolare. Io sto pensando che a Sondrio, se guardiamo bene, le vie sono quasi, la maggior parte sono titolate a luoghi, sto pensando al mio studio che è in via Cesura, che è proprio una località di chiusura, la piazza Campello, la via delle Pergole, tutte zone che sono che delimitano un luogo, non una persona. Anche le ultime vie fatte nella zona artigianale richiamano posti geografici, via Francia, via Germania, via Spagna, nella zona vicino a via Vannoni c'è la via Meriggio, via Borbegno, Tirano, Bormio, quindi, e tutti i nomi di persone che sono nel comune di Sondrio sono personaggi del Risorgimento, mi sono sbagliato, o della Prima Guerra Mondiale, ecco, quindi ben vengano donne, come ha citato adesso la maestra Marzi o altre persone indicate dalla consiglia, però ecco, il problema è magari, ecco, dare nomi a persone che hanno reso qualcosa di più importante, uomini o donne che siano, in quest'ultimo secolo, senza dover ricorrere ancora a nomi di località, ancora un po' faremo la via alle montagne, ecco. Queste sono le situazioni che ci sono a Sondrio. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Bai, prego.
Grazie Presidente, ma io sono onesto, ho apprezzato molto l'intervento del consigliere Cotelli, perché è quello un po' che mi aspettavo dalla mozione, nel senso, cioè, un pochettino di pragmatismo, di segnalare, già visto che comunque si va a identificare le frazioni come luogo di destinazione di una revisione della toponomastica, mi aspettavo anche delle proposte concrete all'interno della mozione, con dei personaggi come può essere quello citato dal consigliere Cotelli. Cioè, io penso che innanzitutto bisogna preservare, soprattutto nelle nostre fazioni, quelle che sono la tipicità, la storicità, bisogna dare un richiamo a quello che è la tradizione della frazione, visto che le nostre fazioni sono il fulcro delle nostre tradizioni di città. Quindi, sinceramente, dalla mozione mi aspettavo una cosa più, un impegno più concreto, nel senso, riequilibrare mi sembra un po' anche sviliente nei confronti dei lavori della commissione, che poi si dovrà riunire per identificare quelli che sono i nomi da attribuire alle vie. Io penso che nulla tolga che si possa prendere, anzi assolutamente si può prendere in considerazione il fatto di intitolare le vie a delle figure femminili che però abbiano un richiamo a quel nostro territorio. Cioè, secondo me, intitolare via Madame Curie a Triangia, secondo me, non ha senso. E quindi questo è un po' il senso. Cioè, mi aspettavo un qualcosa di concreto, un pochino di più legato al nostro territorio e non una cosa così generica. Quindi, secondo me, questa è inaccoglibile. Cioè, andare a fare una riflessione su quelle che sono le figure femminili che richiamano la nostra storia, la storia della nostra città, della nostra provincia, ci siamo, per l'amor di Dio, ma un generico richiamo a riequilibrare, secondo me, non è accoglibile. Grazie.
Grazie. Chiesto la parola al consigliere Volpatti, ma lo ritengo una dichiarazione di voto. Quindi se abbiamo prima qualche altra dichiarazione nella discussione generale, oppure passiamo al parere di voto. Consigliere Volpatti, prego.
Grazie Presidente. Io volevo ringraziare il consigliere Cotelli perché secondo me è un suggerimento molto calzante. Adesso non so all'interno della commissione, che se non ho capito male verrà creata una commissione ad hoc per la denominazione specifica di alcune vie, credo che in commissione verrà sicuramente tenuto conto il suo suggerimento, poi verrà discusso, però mi sembra un ottimo suggerimento. Detto questo, per quanto riguarda la mozione, essendo liberale, voterà contro. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi, consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente, ma francamente sono un po' confusa, perché io ho sentito degli interventi da parte della maggioranza, tutti più o meno di condivisione del contenuto, ma però si poteva scrivere qualcosa di più, qualcosa di meno, vabbè. Il consigliere Rebai, dovevo mettere un nome, ma io volutamente non volevo imporre la mia visione, ho proprio detto, ma troviamoci che sicuramente si riesce a trovare, o a livello internazionale, nazionale, a livello locale, cioè di esempi ce ne sono sicuramente, perché a me va bene tutto, ma cioè proprio sembra che proprio non c'è posto, una via, cioè ragazzi una via, mamma mia, proprio non c'è una donna di Sondrio, valtellinese, che meriti l'intitolazione di una via. Certo, Sondrio è una città risorgimentale, infatti via Gorizia, via Trento, via Trieste, è una città risorgimentale, ha una storia di quel tipo lì, ma nulla vieta di dare anche una piccola svolta. Io non ho chiesto di togliere l'intitolazione di una via che c'è già per cambiarla, perché non mi sembra neanche corretto, però ho proprio visto che c'è questo progetto nuovo, quindi c'è già un'intenzione da parte vostra di fare questa cosa, perché anche nel cambio della toponomastica ci sono dei costi, cioè non è una cosa che si fa così subito in due minuti. Quindi sono un po' perplessa comunque per la dichiarazione, cioè tutti d'accordo, tutti si merita, non si merita, certo non è mica con una via a Sondrio che noi cambiamo il trend culturale che c'è verso le donne in questo paese, ma per carità, ma mica io penso una cosa del genere, non verremo neanche citati al telegiornale, però è un piccolo segno che noi diamo alle nostre concittadine. Noi, visto che qua si è sempre, ma quando voi c'eravate, una nuova via che è stata intitolata a una donna, che è quella della Samaden, semplicemente per una volta che c'è stata l'occasione di fare un qualcosa di nuovo, è stato fatto. Cioè, non capisco la vostra chiusura, poi dopo i vostri interventi, di dire votiamo contro. Ripeto, una via, il consigliere Cotelli ha fatto l'esempio, visto che nelle frazioni ci vuole una più presenza, qualcosa che ricordi, mi sembra che il nome che ha fatto sia più che degno, quindi comunque vabbè, vedete voi.
Grazie, consigliere Tarabini.
No, è solo una curiosità a proposito della via Samaden, perché io ero convintissimo che la via Samaden fosse intitolata come c'è la via Bormio, c'è anche la via Samaden come località. Se veramente è dedicata a questa persona qui, mettiamoci su anche il nome allora, ecco, perché penso che la maggior parte delle persone la pensassero come me. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Di Zinno.
Allora, mi permetto di fare magari un po' di sintesi dopo tutti questi interventi. È chiaro che io personalmente, come gruppo di Sondrio Democratica, sono favorevole alla mozione, ma secondo me anche la maggioranza è favorevole con qualche cambiamento magari alla mozione stessa. Quindi secondo me si potrebbe cercare di fare sintesi attraverso una sospensione e magari un emendamento e valutare poi così di approvare all'unanimità la mozione. Grazie.
Grazie. Ci sono consigliere Del Curto.
Grazie Presidente. Concordo anch'io nel chiedere una brevissima sospensione per discutere un eventuale emendamento. Grazie.
Grazie. Allora chiedo ai capigruppo di riunirsi 5 minuti e vedere eventuali emendamenti che possano. 5 minuti. Se iniziate a prendere posto, grazie. Allora, è arrivato l'emendamento che leggo. Vi basta? Allora lo leggo, se è semplice, magari evitiamo di perdere tempo in copie. Allora, si propone di togliere la frase a riequilibrare puntini comune e sostituire il testo con la seguente: di valutare l'intitolazione di alcune vie delle frazioni a personalità femminili di rilevanza locale, nazionale e internazionale. Quindi rimane: impegna il sindaco e la giunta a valutare, non di valutare, a valutare l'intitolazione di alcune vie delle frazioni a personalità femminile di rilevanza locale, nazionale e internazionale. L'impegno è questo. Allora, adesso l'emendamento si deve votare, cioè c'è un parere eventualmente favorevole e contrario, poi si vota l'ammissibilità, in caso venga approvato si vota poi il provvedimento eventualmente emendato. Quindi non so se c'è un intervento a favore. Consigliere Di Zinno. Prima votiamo l'ammissibilità. Chi è a favore dell'ammissibilità? Per contro prova astenuti e contrari. Quindi l'emendamento è stato ammesso. Consigliere Di Zinno, parere favorevole all'emendamento.
Proprio due parole: che siamo contenti e soddisfatti che, cioè, avete preso atto anche voi della maggioranza che si tratta comunque di una mozione importante e che sicuramente, anche se simbolica, secondo me renderà felici anche i cittadini delle frazioni. Grazie.
Grazie, se c'è intervento contrario oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento? Astenuti e contrari. Sì, non c'è nessuno. Quindi è approvato l'emendamento all'unanimità. Quindi passiamo alla votazione del testo della mozione come emendata. Chi è a favore? Per dichiarazione di voto.
Sì, per dichiarazione di voto. A differenza di quanto era scritto nella mozione precedente, per la quale la mia dichiarazione di voto era no, la dichiarazione di voto di adesso diventa sì, solo ed esclusivamente perché la mozione, così come emendata, non ha niente a che vedere con la mozione di prima. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre dichiarazioni di voto prima di farvi alzare la mano e poi annullare la votazione. Chi è a favore? Astenuti e contrari, quindi la mozione, come è stata emendata, è stata approvata all'unanimità. Passiamo alle interrogazioni. La prima interrogazione del consigliere Del Marco Simone ed altri aventi ad oggetto Palio delle Contrade, quale futuro? Lascio la parola all'assessore Di Asio per la risposta. Prego.
Buonasera. Direi che la domanda, pur essendo conferente rispetto alla natura della manifestazione che è il Palio delle Contrade, forse è posta al soggetto sbagliato. E spiego il motivo per il quale. Sono anni che il Palio, nella sua struttura, nella sua conformazione, nella sua idea, viene curato e viene concepito prima dall'Associazione di Amici del Palio, che poi è confluita nella Proloco. Queste associazioni hanno sempre chiesto, come si può evincere agevolmente andando a leggere le delibere che si sono, io ho preso quelle degli ultimi tre anni, è sempre stata una richiesta che ha comportato una collaborazione del Comune in termini di messa a disposizione o di movimentazioni transenne di strutture di energia elettrica, piuttosto che di quella che poi viene diciamo così, messa all'attenzione all'interno dell'interrogazione, che sarebbe la tribuna. Per cui direi che per quanto riguarda lo sviluppo presente ma anche futuro, anche in quella chiave che lei suggerisce circa l'eventuale sviluppo in senso positivo per la città, perché è indubbio che ha sicuramente un valore sociale il Palio, e quello è indiscusso perché comunque coinvolge una buona quantità di cittadinanze, soprattutto di giovani, quindi dal punto di vista della socializzazione, dell'aggregazione e anche, devo dire, del coinvolgimento specialmente delle frazioni, ce ne sono alcune che sono storiche, Ronchi, che hanno è un bel momento in cui mi dicono, perché io non voglio, come dire, assumermi meriti che non ho, per quelle che sono le informazioni che mi hanno detto, ci sono dei luoghi in cui ho veramente sentito, e anche un motivo di aggregazione, di orgoglio, anche nell'ambito, diciamo così, delle contrade, piuttosto delle quartiere, delle frazioni, di come vogliamo diciamo disegnarle o definirle. Per quanto invece circa, ti ripeto, la prospettiva futura, direi che molto dipende da quella che è l'idea e da quello che è il progetto e di quella che è la volontà del soggetto organizzatore, che ad oggi io non ho avuto ancora alcuna interlocuzione per quanto riguarda il tema Palio, per cui devo presumere fino ad oggi che il format non credo subirà dei grossi stravolgimenti quest'anno, che si può sostanzialmente mantenere su quelli che sono gli standard. Diverso è il problema invece, che è il secondo punto, circa la struttura. Questo perché? Innanzitutto perché comunque va evidenziato come la nostra tribuna è comunque omologata per 167 persone. Questo è anche dovuto al fatto che è già stato evidenziato in passato dai soggetti che si occupano poi di sicurezza, che non è certamente il comune, che sulla riduzione della capienza potrebbe può influire la distanza che intercorre fra l'ipotetico terreno di gioco e il punto dove viene messa la tribuna. Per quanto c'è anche da dire che rispetto proprio alla conformazione che è la piazza, comunque è il luogo in sé dove giustamente gli organizzatori chiedono si svolgano eventi che poi di fatto sono sportivi, perché si tratta di tornei di calcetto, di pallavolo, che pone in sé dei limiti oggettivi, perché è uno spazio, come dire, che ha i suoi limiti e che anche ha una struttura, una conformità appunto di piazza, di luogo pubblico, e non solo e non tanto per un evento sportivo. Infatti, ed è anche questa un'osservazione pertinente, però sconta lo stesso tipo di, diciamo così, problematica il Volley Open, proprio perché la scelta giustamente di farlo in piazza, perché è il luogo, come posso dire, centrale della città, che richiama sicuramente più persone, però ha anche dei suoi aspetti, come posso dire, negativi, che sono legati proprio alla conformazione, naturalmente, anche perché poi viene montata tutta la torre faro da parte di IVV, che oggi è Reti, insomma c'è tutta una serie di ulteriori elementi che devono essere considerati. Per quanto riguarda, io ho chiesto informazioni, al momento non mi sono ancora arrivate, perché ho visto che era stato posto all'attenzione anche il fatto che ci sarebbero altri enti che hanno delle tribune che possono essere montate e smontate, quindi benvenga, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda le nostre, l'unica altra alternativa, secondo anche quello che è stato l'accertamento fatto col passaggio in ufficio tecnico, sarebbe, ma io la definisco proprio solamente astratta, teorica, in linea teorica, sarebbe quello di prendere o al rugby o a quello del campo sintetico, del campo da calcio, e provare a portare in piazza Garibaldi, che però mi viene da dire che per costi e per tempi purtroppo è una soluzione di fatto inattuabile. Detto questo, c'è anche da considerare che e questa è una mia riflessione, effettivamente la Proloco l'anno scorso, insomma, di questi tempi ha ricevuto un contributo dall'amministrazione comunale, anche insomma non simbolico, perché era di una bella entità, che la Proloco stessa poi di fatto ha deciso di investire in una struttura diversa, cioè in un tendone. Quindi è evidente che nell'ottica che lei suggerisce, quindi di uno sviluppo futuro, futuribile, o comunque di quello che potrebbero essere le strategie future per il Palio, evidentemente gli stessi organizzatori hanno ritenuto più strategico l'acquisto di una struttura diversa piuttosto che chiedere un contributo per l'acquisto di una struttura o di una tribuna o di una tribunetta o qualcosa che possa come possibile implementare il numero di potenziali spettatori che assiste alle manifestazioni sportive. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Del Marco per la risposta.
Sì, ringrazio per l'Assessore Gasio per la risposta. Non sono del tutto soddisfatto, ma più che altro forse è stata anche una colpa mia di come ho posto probabilmente il quesito. Faccio una breve premessa. Questa interrogazione è un'interrogazione che nasce, penso, da lontano, da 10 anni fa, quando mi sono trovato, visto che io ho partecipato per 16 anni al Palio, da contraraiolo, quindi ci ho lottato, ci ho vissuto, ci credo tantissimo in questa manifestazione, ma sono completamente al di fuori delle dinamiche, appunto, sia dal comitato precedente che dal Proloco attuale. Dicevo che 10 anni fa mi sono trovato nella situazione in cui nel Palio di Sondrio c'erano più tribune presenti, poi per motivi legati alla sicurezza sono state eliminate, diciamo, due tribune, diciamo quelle che facevano le curve. Quelle tribune abitualmente erano piene. Da quell'anno lì il numero di spettatori è calato. Io, da ultimo, diciamo, ultima persona che doveva intervenire, ho semplicemente alzato il telefono, ho chiamato i comuni dove c'erano delle presenze turistiche importanti, quindi in valle sono 5-6 comuni. Alla terza telefonata avevo trovato il comune di Aprica che era disponibile e a tutt'oggi ha le tribune, che è equivalente, dovrebbe essere similare alla nostra, e che a titolo gratuito ci forniva la tribuna. Ovviamente l'anno in cui ho chiamato era già passata la commissione pubblico spettacolo, quindi non era possibile intervenire. La promessa che mi era stata fatta dagli uffici, ripeto, 10 anni fa minimo, era l'anno prossimo vedremo. Qui è nato il motivo della mia interrogazione, era un campanello di allarme, siamo a maggio, il Palio a fine agosto, non si chiede la luna, ma si chiede semplicemente di fare la stessa cosa che ho fatto io da semplice cittadino. Io per fortuna sono qui seduto e posso fare questa richiesta in via ufficiale anche per valutare eventualmente questo coinvolgimento che mi dicono, almeno le informazioni che io al momento sono queste, c'è ancora disponibilità, appunto per cercare di dare un futuro migliore a questa manifestazione che, a prescindere da chi è che organizza, è sicuramente secondo me una possibilità di crescita per la città, per i commercianti stessi, perché se si lavora in collaborazione anche con le imprese, con i negozi, la gente c'è, gira, compra, acquista, e può essere anche un volano, anche un motivo di interesse. Vi dico qualche numero, scusate se magari fuori di 2 minuti, mi scusi Presidente. Negli ultimi anni, se guardate, Tirano porta esempio, fa alla quarta, quinta, decima edizione, mi scusi, con la biciclettata fa 1.000-1.500 persone. Tresivio 2 anni che la fa e anche loro hanno un sacco di persone. Chiuro è arrivato 800 persone il primo anno. Morbegno anche lì sono alla sesta manifestazione, quindi c'è un ritorno alla competizione, ma soprattutto a ritrovarsi, e questo l'ho scritto nell'interrogazione, forse uno dei motivi principali, a ritrovarsi in strada insieme con magari i contradaioli, diciamo, sia delle frazioni ma anche della città, che magari abbiamo vicino di casa, non ci parliamo, e abbiamo un attimino di aggregazione con la scusa del Palio, ma anche un motivo sociale. Quindi il motivo dell'interrogazione, ripeto, non c'è niente di fazioso, di contributi vecchi, contributi nuovi, associazioni. La mia è una richiesta puramente legata alla vita del Palio, che deve essere visto sia a livello sociale che di mantenimento di territori e tradizioni, perché siamo arrivati alla 60ª edizione, non è 2 anni che c'è questa manifestazione,
e secondo me con poco, perché onestamente andare a prendere una tribuna in un comune che ce la fornisce a livello gratuito, non vedo questo grosso impegno a livello economico di tempo, può essere importante. Chiedo poi a voi, che sicuramente siete più bravi di me, di unire questa manifestazione a livello poi di evento, per dare quel contorno che onestamente io 20 anni che aspetto di vedere al Palio, per non limitarlo solamente a quelle 300 persone che partecipano, ma legarlo al contesto, diciamo, sociale ed economico anche dei negozi che ci sono. Vi ringrazio.
Grazie, passiamo a un'interrogazione successiva del consigliere. Ha detto che parzialmente è soddisfatto, non del tutto. Interrogazione consigliere Bettinelli Francesco ed altri aventi d'oggetto ripristino e prevenzione sulla strada provinciale 15 tra Mossini e Valdoni. Vogliamo evitare altri disastri. Lascio la parola all'assessore Massera, prego.
Grazie Presidente. Riguardo alle richieste di questa interrogazione, al primo punto si chiede se questi interventi di ripristino siano considerati definitivi e decorosi. La risposta è no, ovviamente. Per noi questi interventi non hanno concluso quanto va fatto. Vorrei dire questo: la nostra amministrazione si è trovata ad affrontare, come altri comuni della nostra provincia, i danni causati dalla tempesta Vaia di fine ottobre, e va detto che ci siamo attivati immediatamente laddove la competenza di intervento era nostra, ad esempio sistemando, intervenendo noi direttamente lungo la strada tra Arquino e Mossini, quindi andando a pulire e a mettere in sicurezza la sede stradale comunale, e lì era ovviamente laddove noi avevamo la possibilità di intervenire direttamente, lo abbiamo fatto tempestivamente. Laddove abbiamo potuto appunto muoverci senza, come posso dire, particolari vincoli e difficoltà burocratiche, lo si è fatto, anche se anche in quel caso si trattava di boschi privati, ma c'erano delle condizioni di ripristino urgente da fare, quindi ci siamo mossi direttamente. Il tema è chiaro, penso che ovviamente lo conosca bene anche il consigliere Bettinelli, stiamo parlando di un territorio boscato interamente di proprietà privata, con le conseguenti difficoltà di intervento. La competenza forestale in quel tratto lungo la strada provinciale 15 è della provincia. Noi, non essendo nella comunità montana, non possiamo ovviamente chiedere l'intervento della comunità montana, la quale ha risposto appunto che in questo caso rimaneva esclusa la sua competenza e quindi spettava ad altri intervenire. In questi mesi ci siamo attivati per cercare di smuovere un intervento, abbiamo avuto vari contatti con l'amministrazione provinciale, io ho scritto l'ultima lettera ai primi di aprile, abbiamo ricevuto una risposta che è questa, che di fatto oggi ovviamente la provincia quello che ha potuto fare subito, no, per la messa in sicurezza della strada e dei 5 metri l'ha fatto nei giorni immediatamente successivi, sono intervenuti Protezione Civile e Vigili del Fuoco. In questo momento l'amministrazione provinciale non è in grado di intervenire per le ulteriori sistemazioni necessarie per carenza di uomini e per carenza anche di necessari strumenti finanziari. Quindi noi abbiamo preso una decisione che è quella di, a questo punto, intervenire, muoverci direttamente in sostituzione, quindi richiamando l'ordinanza che era stata adottata ad ottobre, perché ecco, altra azione che avevamo svolto i primi di novembre, mi pare il 5 novembre era stata emanata l'ordinanza sindacale richiamata anche nell'interrogazione, con la quale appunto si chiedeva ai proprietari dei fondi privati adiacenti a tutte le strade comunali di intervenire per la pulizia del verde, ma anche per il taglio delle piante d'alto fusto. Quindi richiameremo questa ordinanza con un avviso che avvierà un nuovo procedimento, quindi si darà un termine di 30 giorni, ecco, credo già la prossima settimana saremo in grado di emettere questo avviso pubblico, quindi si darà un ulteriore termine di 30 giorni ai privati per intervenire. Qualora appunto i privati non intervenissero, noi ci stiamo già muovendo di concerto con l'amministrazione provinciale per individuare delle ditte, delle imprese boschive, una o più imprese boschive, che appunto, qualora non intervengano i privati, intervengano e possibilmente, auspicabilmente, che si ripaghino l'intervento contrattenendo, diciamo, il legname a ristoro del lavoro fatto. Questo ovviamente vedremo, ecco, se sarà sufficiente diciamo, il legname che possono recuperare, se sarà di qualità necessaria e sufficiente per potersi ripagare l'intervento. Ovviamente, se così non fosse, ovviamente interverremo dal punto di vista delle coperture necessarie e dai contatti che abbiamo con la provincia siamo fiduciosi di poter, come posso dire, avere una compartecipazione anche da parte della provincia per la copertura delle eventuali spese che si renderanno necessarie. Aggiungo un altro elemento: abbiamo sollecitato Telecom a intervenire perché c'è un cavidotto che si trova appunto in una posizione che va messa in sicurezza. Telecom intende interrare questo cavo, ha fatto i passaggi autorizzativi con l'amministrazione provinciale e siamo fiduciosi che anche questo intervento finalmente possa essere fatto, quindi un interramento del cavo che risolverebbe ovviamente in maniera definitiva, posso dire, il problema, perché non è pensabile che ogni qualvolta c'è un evento di questo tipo ci siano cavi che finiscono sulla strada. Quindi questo è un ulteriore un elemento e noi continueremo ovviamente a sollecitare Telecom e anche l'amministrazione provinciale per chiudere anche questo aspetto. Quando avremo, appunto, prossimamente, nei prossimi giorni, daremo notizia appunto di questa iniziativa e di questo avviso pubblico per, come posso dire, richiamare i privati a quello che dovrebbe essere, perché effettivamente la competenza sui fondi privati ce l'hanno innanzitutto i privati proprietari dei fondi stessi. È un tema purtroppo annoso, sarebbe bello che in generale a livello non solo locale ma nazionale si trovi una definizione di queste questioni, che ormai sono sempre più impellenti perché non riguarda solo il comune di Sondrio. Quando i fondi non sono di proprietà pubblica, l'intervento è veramente complesso per motivi burocratici, per ovviamente è chiaro che diventa difficile quando c'è una proprietà frammentata, persone anziane, mancanza di fondi, mancanza di possibilità del privato di intervenire e allo stesso tempo appunto una massa boschiva gigantesca su cui lo stesso pubblico fa fatica a intervenire per la mancanza di risorse economiche. Quindi noi adesso ci muoveremo in sostituzione direttamente, comunque in concerto con l'amministrazione provinciale, con la quale individueremo sia la ditta che interverrà e possibilmente anche le coperture necessarie eventualmente all'intervento.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Bettinelli per la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione. Prego.
Grazie presidente e grazie assessore per gli aggiornamenti che ci ha dato. Io sono, diciamo che sono soddisfatto della risposta per la responsabilità che si sta assumendo il comune di Sondrio in questo caso, anche se non posso che rimarcare una mancanza di assunzione di responsabilità di altri enti, perché io ovviamente ho fatto l'interrogazione al Comune di Sondrio, essendo consigliere comunale qua, è il primo organo di riferimento, essendo poi l'organo sul quale essendo poi il territorio del Comune di Sondrio quello su cui insiste questo tratto di strada. Le mie perplessità sono rivolte a due aspetti: il primo, il ripristino della sicurezza. Secondo me non è stata ripristinata del tutto la sicurezza di quel tratto stradale, tant'è vero che basta passare per vedere che numerosi alberi sono ancora appoggiati ai cavi telefonici, quelli che sono rimasti attaccati perché in gran parte poi sono abbandonati lungo la strada. Quindi per me ripristinare la sicurezza è rassicurarsi che con una ragionevole certezza non ci fosse la possibilità di crollo di piante. Queste sono appoggiate al cavo, il cavo ringraziamo il cielo che è ancora su e per il momento non è successo niente, e i fattori ambientali di questi tempi
non lasciano dormire sonni tranquilli, anche in Valtellina, perché noi abbiamo in mente tutti i disastri del Cadore e via dicendo, con enormi boschi abbattuti, ma basta andare sopra Cepina, basta andare sopra l'Aprica, zona di Trivigno, la situazione è devastante negli stessi modi. Quindi il ripristino per me non è stato fatto come doveva essere fatto, ed è passato una quantità di tempo incredibile nella quale ci siamo esposti, l'ente comune, l'ente provincia e anche la comunità montana, perché era l'ente deputato alla regione Lombardia per coordinare gli interventi di ripristino. Abbiamo lasciato trascorrere tantissimo tempo senza pensare alla sicurezza, perché poi io ho citato anche l'aspetto diciamo più turistico, più visivo. È brutto vedere quella situazione, ma ovviamente la cosa principale è la sicurezza. E questa insoddisfazione non ce l'ho solo io, ce l'ho le persone che mi ha sorpreso, le persone che mi hanno contattato a seguito di questa interrogazione. Mi hanno contattato amministratori della Val Malenco girandomi una lettera che a marzo del 2019 è stata inviata al sindaco di Sondrio, al presidente della comunità montana di Sondrio, dall'Unione dei Comuni della Val Malenco, in cui sollecitavano questi interventi. Quindi io sono soddisfatto dell'impegno che si è preso il comune di Sondrio, ma sono comunque passati un altro paio di mesi. È giusto intervenire al di là di tutto. Sono contento che si faccia richiamo a quell'ordinanza che era stata fatta. Certo, qui bisogna sempre fare un ragionamento. Ci sono dei proprietari che probabilmente non riescono, la parcellizzazione dei boschi complica molto la vita, è un grosso impegno economico probabilmente, e anche un'assunzione di responsabilità che il Comune di Sondrio si faccia carico di questi lavori. L'ideale sarebbe che poi si vada poi sui proprietari terrieri, ma non per punire, cioè nel senso, però chi ha un terreno è la legge che dice che deve tenerlo in uno stato decoroso e non deve attentare alla sicurezza altrui, cioè il codice della strada che lo dice. Quindi è giusto, perché proprio perché sottolineo l'urgenza di procedere, che il comune intervenga in questo modo, però chiedo proprio di valutare poi per il futuro, soprattutto per i terreni nelle zone limitrofe e adiacenti alle strade, anche di ragionare, non solo a dar l'avviso e poi vabbè, se nessuno interviene interverrà il comune e sosterrà le spese, magari limitandole anche, lasciando poi il legno e il legname alle ditte, ma anche sui cittadini che devono avere una responsabilità in questi casi, perché a novembre, a fine ottobre ci è andata bene, nel senso che nessuno si è fatto male, ma ci sono delle macchine che sono rimaste incastrate tra gli alberi, era una questione di secondi, ci poteva scappare l'infortunio o peggio. A quel punto anche il proprietario dei boschi si deve un attimo ragionare e assumersi la responsabilità della mancata manutenzione. Grazie
consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Di Zino Donatella, avente ad oggetto quale futuro per la casa di accoglienza di Sondrio. Lascio la parola all'assessore Grillo Della Berta, prego.
Grazie Presidente. Allora, come sapete il centro di prima accoglienza, la sua sussistenza è basata su una convenzione tra diversi attori, è gestito dalla parrocchia San Gervaso e Protasio, e nella convenzione gli attori sono Comune di Sondrio e diciamo ha una valenza provinciale, tutte le comunità montane tranne Chiavenna, perché ne ha una sua specifica. Si tratta sostanzialmente di un appartamento situato in via Parravicini 10, in un contesto in cui sono presenti anche altri appartamenti di housing sociale. Diciamo che qualche dato rispetto agli ospiti: sono transitate circa nel 2018 una quarantina di persone delle nazionalità più svariate. Ci sono 7 posti letto più uno di emergenza, quindi circa 8 posti letto. Il costo per il mantenimento dell'attività è circa 30.000 euro all'anno, di cui il Comune di Sondrio se ne fa carico per 8.000 euro. Le intenzioni, vado un po' alle motivazioni e alle richieste dell'interrogazione. Le intenzioni in merito all'attuale centro d'accoglienza sono sicuramente ovviamente il mantenimento, nel senso che è una struttura in cui crediamo, di cui c'è necessità, quindi non lo vogliamo né chiudere né ridimensionare, anzi eventualmente, visto che so che c'è anche una lista d'attesa per entrarci, eventualmente anche aumentare i posti, implementare questa attività. C'è anche un problema che non c'è uno spazio dedicato alle donne, quindi questo è un altro tema che sicuramente su cui sono già stati fatti i ragionamenti, su cui bisogna riflettere e ragionare. Per quanto riguarda la stipula della convenzione, si andrà avanti, non ho contezza di modifiche rispetto all'attuale per il prossimo biennio. C'è il tema, ecco, dell'adeguatezza di questa struttura rispetto alle esigenze, rispetto alla capienza, rispetto alla logistica, cioè se sia effettivamente il luogo idoneo sia come spazio, sia come logistica, sia come privacy. Sapete che in una corte dove ci sono anche delle proprio di rimpetto a delle unità abitative private, per cui ci sono state anche un po' di problematiche, diciamo, lamentele dei residenti rispetto ad alcune anche intemperanze degli ospiti. Questo è avvenuto nel tempo, quindi non solo per questo motivo, ma anche per questo motivo si sta facendo qualche ragionamento rispetto a un adeguamento anche, diciamo, degli spazi, anche a un eventuale spostamento. Non siamo ancora in grado in questo momento di dare una risposta rispetto a dove, non sono state fatte ancora concretizzate delle ipotesi fattive, diciamo che se ne è discusso, sono temi che sono tutti emersi, se sono stati fatti dei ragionamenti anche insieme agli altri attori che sono all'interno della convenzione. È stata fatta all'inizio dell'anno, mi pare a gennaio, una riunione in prefettura in cui è emerso effettivamente questo tema un po' della inadeguatezza degli spazi e del luogo di questa struttura. Quindi, in estrema sintesi, non ho delle risposte precise dove andrà a finire il centro d'accoglienza, se si sposterà a breve o meno. Diciamo che è un tema, non è un'emergenza, perché il centro esiste, funziona, è una priorità perché crediamo e riteniamo che sia utile come dire, implementare e rendere più funzionale e razionale questo centro. Grazie.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Di Zinno per la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione. Prego.
Non sono molto soddisfatta della risposta che mi ha dato l'assessore in merito alla casa di accoglienza, anche perché proprio la convenzione scade a fine anno, quindi il 31/12/2019. Quindi tra l'estate e le ferie il tempo comunque stringe, anche perché, come detto dall'assessore, gli interlocutori sono vari e quindi necessita di tempo per creare qualcosa. Oltretutto il discorso della casa di accoglienza è stato un cavallo di battaglia della vostra campagna elettorale, soprattutto in merito al fatto che la casa di accoglienza attuale aveva pochi posti disponibili, quindi il fatto che non è ancora stato fatto nulla e non si ha neanche un'idea a grandi linee di cosa fare un po' mi stupisce. Anche il fatto che ci sono dei posti che mancano, nel senso c'è una lista d'attesa, come detto appunto nella risposta dell'assessore, e oltretutto è diciamo che non tanto per l'estate, ma la fase più critica c'è nei periodi invernali. Quest'inverno ormai è passato, anche se io speravo che, appunto, essendo stato un vostro cavallo di battaglia, la cosa venisse risolta già per l'inverno. Però direi comunque che è un fatto su cui discutere anche qualora ci sia il pensiero di spostarla alla casa di accoglienza in un altro posto, perché essendo un tema molto molto delicato, secondo me è il caso che venga anche condiviso dal Consiglio Comunale e quindi attraverso le diverse commissioni. Grazie.
Grazie, passiamo all'interrogazione successiva. Il consigliere Del Curto, ad oggetto manifestazione Prendiamoci Gusto. Lascio la parola all'assessore, all'assessore Canovi.
Grazie Presidente. Allora, per rispondere a questa interrogazione ritengo che sia necessario fare una breve ma doverosa premessa per illustrare come è stato costruito il calendario eventi. E come voi sapete vi sono dei termini da rispettare che sono molto stringenti, sono termini che sono imposti dalla normativa regionale. Ovvero entro il 30 ottobre di ogni anno tutti i soggetti che intendono svolgere sul territorio comunale una sagra devono trasmettere al comune l'istanza di inserimento nel calendario annuale delle fiere e delle sagre per l'anno successivo. Raccolti questi dati è stato stilato l'elenco delle sagre che prevedeva per il 2019 lo svolgimento di 50 sagre, di cui 16 direttamente in piazza Garibaldi e 20 in piazza Garibaldi e nelle piazze vie cittadine limitrofe alla piazza Garibaldi, quindi in totale 36 sagre direttamente nella parte centrale della città. In data 27 novembre 2018 l'elenco che è stato redatto è stato sottoposto al vaglio della Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di commercio su aree pubbliche. I componenti di questa commissione hanno evidenziato il numero molto elevato delle sagre presenti soprattutto in piazza Garibaldi e hanno evidenziato altresì la varietà delle manifestazioni organizzate in prevalenza da associazioni. A tal proposito, i componenti hanno chiesto che l'amministrazione intervenga nel sollecitare, leggo perché riporto fedelmente le parole che sono state verbalizzate. Allora, hanno chiesto che l'amministrazione intervenga nel sollecitare l'ATS della montagna ad effettuare i controlli previsti dalla normativa in materia igienico-sanitaria. Un altro commissario ha evidenziato la necessità di un maggior controllo per evitare che le attività delle associazioni no profit culturali non si configurino come delle iniziative di lucro e ciò per tutelare anche le attività produttive che sono presenti in piazza Garibaldi e nelle immediate vicinanze. La commissione ha comunque preso atto dell'elenco delle sagre per l'anno 2019, così come è stato presentato, e l'amministrazione ha ascoltato e preso nota dei suggerimenti che sono stati dati. In data 4/12/2018, quindi a dicembre, la giunta comunale ha approvato l'elenco sagre così come stilato, elenco che è stato caricato dagli uffici sulla piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia. Questa premessa per dirvi due cose innanzitutto. Uno, che l'amministrazione ha ricevuto ed ha accolto tutte le istanze che sono state depositate, senza escludere nessuno. Due, l'amministrazione, in considerazione della pluralità di offerte che ben rappresentavano tutte le varie realtà presenti in città, non ha ritenuto di organizzare ulteriori manifestazioni a carattere enogastronomico. L'amministrazione ha ritenuto di predisporre il calendario di sondrio estate che verrà presentato a breve, focalizzando l'attenzione su altri tipi di eventi culturali, ad esempio organizzando le notti al museo. Sono stati predisposti e organizzati vari momenti di intrattenimento musicale, momenti di gioco per i bambini e di svago per le famiglie, eventi che potessero coinvolgere la cittadinanza, evitando il ripetersi di eventi enogastronomici già numerosi durante tutta l'estate. Come scritto nell'interrogazione, la città di Sondrio ha una solida tradizione di accoglienza e di multiculturalità, tanto che domani si svolgerà la festa del gemellaggio con San Mateus, che prevede la somministrazione dell'aperitivo brasiliano e della cena in piazza.
In più, il prossimo 15 giugno, come saprete, sempre in piazza Garibaldi verrà organizzata a cura dell'associazione Semprores una festa interculturale dal titolo Aggiungi il mondo a tavola, svolta in parte partenariato con l'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, Centro Aiuto alla Vita, Ducurere Amue, Proloco Sondrio, Arci il Contatto, Agenzia per la Pace, Articolo 3, Associazione Spartiacque, San Mateus, Cooperativa Altravia, Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione. I partner della suindicata associazione promotrice Senegal, Progresso e Responsabilità sono più o meno gli stessi soggetti che gli anni scorsi partecipavano a Prendiamoci Gusto. Quindi riteniamo che lo scambio di tradizioni culinarie utili a creare e rinsaldare rapporti di amicizia, fratellanza e reciproca conoscenza sia soddisfatto e garantito nonostante nell'elenco sagre non sia presente la manifestazione Prendiamoci Gusto, per cui nessuno ha presentato la domanda nei termini di cui alle premesse. L'amministrazione non ha fatto la scelta di non organizzare, ma semplicemente ha preso atto del fatto che nessuna richiesta è stata fatta e nessuna sollecitazione al riguardo è stata avanzata. Forse anche perché le norme igienico-sanitarie e fiscali da rispettare in una simile manifestazione sono piuttosto stringenti. Comunque concludo dicendo che stiamo lavorando con un gruppo di consiglieri per organizzare un evento in un'altra parte della città, precisamente nella zona della piastra, una manifestazione che intende valorizzare anche altre parti della città e quindi non solo piazza Garibaldi, e una manifestazione che coinvolga tutte le realtà che sono presenti in città, evento che verrà organizzato sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sagre. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Curto per la dichiarazione.
Grazie Presidente. Non sono soddisfatto, comunque sono solo parzialmente soddisfatto della risposta, nel senso che l'appuntamento in piazza Garibaldi era normalmente organizzato dal comune. Dal punto di vista igienico-sanitario c'erano tutte le garanzie, perché comunque le stesse associazioni di cui ha parlato l'assessore sono quelle che anche quest'anno avrebbero partecipato, garantendo il non uso delle cucine domestiche a casa, ma l'uso di cucine convenzionate, eccetera. Quindi si sarebbe potuto organizzare la manifestazione esattamente come l'anno scorso, che era un fiore all'occhiello del comune, secondo me. Se io mi ricordo, con questa manifestazione ho più o meno sempre partecipato, la piazza era assolutamente piena, i commenti della gente erano assolutamente favorevoli, veramente era un modo di condividere la mensa, veramente è uno tra i migliori modi di condividere tradizioni, amicizie, eccetera. La gente si scambiava gusti, io mangiavo bangladese perché mi sono affezionato al Bangladesh, ma mangiavo nigeriano, vedevo tutti i sondriesi. Prendo atto che mi mancheranno molto i cannoli siciliani, che mi piacevano tantissimo. Prendo atto comunque della volontà del comune di organizzare una manifestazione simile, vedremo come, in località Piastra. Mi va benissimo, garantisco che sono tra gli organizzatori della fiera della manifestazione del 15 giugno. Come Presidente dell'Agenzia per la Pace darò tutto il mio appoggio all'organizzazione di una manifestazione alla Piastra. Mi spiace che manchi nel centro città questo, perché veramente richiamava tanti sondriesi per tanto tempo, si passava una sera in compagnia a chiacchierare, a mangiare insieme, era veramente una bella serata. Grazie.
Grazie. Passiamo all'approvazione, secondo adeguamento del programma triennale, dei lavori pubblici 19-21, anno 19. Lascio la parola all'Assessore Massera.
Grazie Presidente, come già illustrato ampiamente in commissione, questa variazione del programma è semplice nei suoi contenuti, nel senso che riguarda l'inserimento sull'annualità 2019 di un nuovo intervento, che è appunto la realizzazione di una passerella ciclopedonale sulle Cassandre del Mallero per un importo di €1.257.000, che vedete nel riepilogo generale, nello schema di riepilogo iniziale del documento, alla voce altra tipologia. Questa variazione è determinata dal fatto che per fare dei passi concreti che abbiamo sempre voluto fare, come posso dire, ed essere conseguenti ai nostri atti amministrativi, avendo approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica in giunta relativo all'intervento, che quindi delinea un quadro economico, che è appunto quello inserito integralmente sul 2019, e avendo avuto conferma formale, ufficializzata, di un contributo di 500.000 euro della Fondazione Cariplo, ecco, in forza di questi elementi abbiamo deciso appunto di inserire, anche perché ovviamente poi seguirà una variazione di bilancio, quindi variazioni di bilancio e programma opere pubbliche devono andare di pari passo, e quindi abbiamo inserito l'opera, questa volta con un quadro economico chiaro e con delle fonti di finanziamento certe, e quindi ecco, questo è il contenuto della variazione.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa è una variazione che riguarda solo il sostanzialmente l'inserimento del ponte che collega la previsione del ponte che collega Ponchiera con Arquino. Io dico che personalmente non sono pregiudizialmente contrario alla realizzazione di una struttura che metta in collegamento Mossini con Ponchiera, allo scopo di creare anche un collegamento sulle vie terrazzate, dando anche continuità a un percorso che potrebbe essere anche interessante. Non credo sia la priorità per la città, ma credo che sia anche un intervento che, ripeto, può essere comunque interessante. Sono critico sul tipo di proposta di intervento che viene fatta, no? Abbiamo guardato anche un po' in commissione, è stata illustrata lo studio di fattibilità. Questo per diversi motivi. Avrei preferito, mi sono sempre immaginato una passerella, anche in campagna elettorale, nel programma, nel vostro programma, si parlava di una passerella, di una cosa quindi molto tranquilla, molto, ecco, non diciamo impattante come quella che ci è stata proposta, quindi non un ponte largo 3,5 metri. Ecco, sia perché questo la passerella si integra dentro il paesaggio, dentro il contesto naturalistico, svolgendo comunque la sua funzione, perché quello comunque la svolge, e sia perché sarebbe costata meno della metà, insomma, adesso non voglio neanche azzardare cifre, però abbiamo ragionato un po' sulla passerella che è stata realizzata a Tartano, sono 234 metri per 750.000 euro, quindi questa è lunga 145, probabilmente costerebbe, credo sicuramente meno. Con le stesse risorse per questo tipo di intervento, o probabilmente anche qualcosa in più, si potrebbe, perché poi non abbiamo ancora definito in maniera approvato, insomma, il programma e siamo su uno studio di fattibilità, realizzare oltre alla passerella anche il marciapiede che parte dalla parte bassa di Sondrio e arriva a Ponchiera. Opera questa che senza dubbio più richiesta e utile in ordine, a mio avviso, poi le priorità, ognuno ha la sua opinione, in ordine di priorità da parte della frazione di Ponchiera. In questo modo sarebbe garantito anche un percorso in sicurezza da Sondrio per raggiungere la stessa passerella, oltre che la frazione. Un altro dubbio legato alla posizione, l'abbiamo detto più volte anche in commissione, in cui si vuole realizzare il ponte, sia perché non è il punto in cui meglio, diciamo, si ammira la bellezza del Mallero, sia perché gli utilizzatori del ponte che arrivano da Maioni o partono da Ponchiera si trovano a dover percorrere una strada senza marciapiedi e oltretutto in curva. Il punto di partenza e di arrivo è quello, è quindi una zona abbastanza pericolosa. Un altro elemento da tenere in considerazione e la necessità, tenendo conto di realizzare la passerella o il ponte, di mettere in sicurezza l'attraversamento a Mossini in corrispondenza della chiesa di San Bartolomeo, per dare poi continuità a un percorso, cioè per dare continuità a questo percorso, chiaramente bisognerebbe passare di lì, perché poi il circuito, l'anello, riguarda anche quel tipo di percorso. Quindi io direi, ecco, se si ritiene prioritario un intervento di questo tipo, la cosa migliore sarebbe ricomprendere il tutto in un progetto più ampio, utilizzando queste risorse o parte di queste risorse, insomma, cioè parte, magari anche qualcosina in più, per realizzare, oltre una passerella, quindi non vedo un ponte ma una cosa più tranquilla, il marciapiede che dalla parte bassa arriva a Ponchiera, che tra l'altro avevamo come in programma anche noi, ma credo anche questa amministrazione, e anche la messa in sicurezza dell'attraversamento di Mossini, dove c'è la chiesa di San Bartolomeo. Perché se viene realizzato solo il ponte, ecco, io sinceramente la passerella un po' meno, il ponte di più, non riesco a vedere il rapporto costi-benefici anche per la frazione, perché se si va a realizzare anche, si integra la realizzazione della passerella e di un marciapiede, alla fine credo che si raggiunga anche l'obiettivo di andare nella direzione di servire e dare servizi ulteriori, come nell'intento di questa amministrazione, delle frazioni. Perché se oggi chiediamo, però magari sbaglio io, se oggi chiediamo a un abitante della frazione di Ponchiera se è prioritario più la realizzazione di un ponte o del marciapiede che dalla parte di bassa di Sondrio arriva a Ponchiera in tutta sicurezza, probabilmente io penso che sia più prioritario, diciamo così, la realizzazione del marciapiede. Però, come dicevo prima, oggettivamente a me sembra anche, può essere anche un'idea interessante quello di realizzare una passerella di collegamento, quindi oggettivamente, personalmente, non sono del tutto contrario. Va probabilmente inserita dentro in un contesto di visione un pochino più generale, legata un po' anche allo sviluppo che vorreste dare anche voi, turistico, di una creazione di un percorso che va in continuità, insomma, perché buttata lì così mi sembra una cosa che poi non so quanti poi la utilizzeranno realmente, e soprattutto in un contesto un pochino più di utilizzo di risorse, delle risorse economiche che abbiamo, che poi alla fine abbiamo detto anche in commissione, è chiaro che la bravura dell'amministrazione comunale è quella di andare a reperire le risorse all'esterno, però sappiamo tutti che le risorse sono quelle che sono, insomma, la QST, se non abbiamo finanziamento per, se ce lo danno per finanziare un intervento, non ce lo danno per finanziare altri. Quindi io capisco che questo è l'intervento pregnante, voglio dire qualificante, di questa amministrazione, non entro nel merito, mi sembra giusto che uno lo faccia, però magari, ecco, valutate, poi voterete questa variazione, però siccome c'è ancora tempo, valutate, è un'idea che butto lì, la possibilità magari di realizzare questa passerella e di abbinare a questo intervento la realizzazione del marciapiede, che veramente serve alla frazione di Ponchiera. Grazie.
Grazie, ora facciamo fare gli interventi. Consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente, spenderò anch'io qualche parola sulla famosissima passerella, anche ripetendo un po' alcuni concetti ripresi dal consigliere Iannotti. Allora, io generalmente sono abituato a seguire lo schema cosa, come e perché. Partendo dal cosa, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un intervento che viene ritenuto ovviamente strategico per la maggioranza e che comporta anche un investimento importante, come tutti sappiamo. Sul che cosa si tratta, come diceva anche il consigliere Iannotti, di un ponte ciclopedonale e non di una passerella tibetana, come sembrava di intuire inizialmente, il che cambia completamente il tipo di attrattività turistica dell'opera. e esclude qualsiasi paragone con la passerella, per esempio, della Val Tartano, che è inserita in un contesto completamente diverso. Sul come, qui si apre un aspetto abbastanza problematico, di cui si è anche parlato in commissione. Ben vengano, l'intervento, il costo è abbastanza importante, arrotondo le cifre, 1.200.000. Ben venga il finanziamento di Fondazione Caritas per 500.000 euro, ci mancherebbe altro. Non si capisce dove verranno reperite le risorse, questo sicuramente non è un punto che si può smarcare agevolmente, far finta di non vedere. Tra l'altro l'assessore Massera ha detto, ha fatto riferimento ad un quadro economico ben chiaro. Mi permetto di dire, a me non sembra chiaro il quadro economico per quanto riguarda il finanziamento di quest'opera, perché in conferenza stampa il sindaco aveva parlato dei fondi della QST. In commissione bilancio ha espresso domanda l'assessore Munarini, non ha dato indicazioni in merito a queste risorse, anzi quando gli è stato chiesto della QST ha detto di non sapere chi l'avesse detto, quindi innanzitutto mi sembra che ci sia un po' di... ma non è per fare polemica davvero, a me non piace fare polemica, però mi sembra che ci sia un po' di confusione anche sotto questo punto di vista. E è importante perché stiamo parlando non di un intervento di 5.000 euro, ma di un intervento abbastanza importante. Il terzo motivo è il perché, che è la cosa più rilevante. Sinceramente io ho qualche difficoltà a intravedere la funzionalità turistica di questo intervento. Ma perché? Per motivi anche più volte ripetuti, cioè per il fatto che la posizione non è nel punto più attrattivo, benissimo, per il fatto che si tratta di un ponte, non di una passerella, per il fatto che non ci sia una vera nemmeno finalità di collegamento nell'area interessata, ma soprattutto perché da quello che si è percepito fino ad ora non emerge l'idea che quest'opera sia inserita davvero in un contesto, in una progettualità di rilancio dell'area interessata. Questo secondo me è l'elemento un po' più rilevante, che fa sembrare, ma spero di sbagliarmi ovviamente, quest'opera un po' come fine a se stessa. Quindi per questi motivi, per il come, cioè per l'enigmaticità delle risorse in questo momento, e per il perché, ovvero per l'effetto virtuoso sperato di questo intervento, io esprimo per il momento la mia contrarietà a questo intervento e quindi anche all'inserimento dello stesso nel programma triennale dell'opera pubblica. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti.
Io ridico delle cose che ho detto già in commissione, perché comunque dirle in consiglio comunale ha un peso diverso, e anche non ho timore di ridire cose già dette, perché quando si vota comunque sono posizioni personali, e se coincidono anche le motivazioni, penso sia comunque importante dirlo, sia se si è a favore sia se si è contrari. Io sono contrario a quest'opera, nonostante la presentazione in sé, come ho detto in commissione, architettonicamente è un ponte che mi ha colpito, però non basta secondo me un bel ponte, proprio perché quello che avevo in mente io, come si è detto, quando si parlava di una passerella, pensavo a una passerella, non a un ponte. Sulle Cassandre la pensavo sulle Cassandre, non su un tratto di fiume terminale. Quindi a livello di effetto e di obiettivo, di attrattività, andiamo a spendere dei soldi, molti, molti soldi in più rispetto alla soluzione che all'inizio era stata proposta come programma. Quindi non mi piace l'imponenza dell'investimento. Mi associo al discorso che anch'io, che di bilancio ne capisco poco, però inserire un'opera di questo costo come proposta di fattibilità, come programma, senza dire da dove arrivano i soldi, io avrei preferito dire 500.000 si sa che ci sono e la proviamo dopo, e gli altri 700.000 si farà un mutuo, stiamo già facendo un mutuo, oppure gli altri 700.000 sono di tasca nostra per questa cosa, oppure queste 700.000 sono da alienazioni di queste queste proprietà, dopodiché si possono fare tutte le variazioni che si vogliono. Però non mi piace neanche questo aspetto. Ma per tornare al ponte, anche il posto dove è stato fatto, per il fatto che non è più in dentro nella valle e quindi è visibile dal fondovalle della Valtellina, anche dalla strada, per me è una cosa molto negativa. A me non va bene pensare che ognuno che passa sulla strada di Sondrio veda un ponte che sulla Valmalenco, che taglia collega due sponde della Valmalenco come obiettivo un'attrattività turistica. Per me la Valtellina è già stata ipercostruita. Ci sono tralicci, ci sono condotte, ci sono dighe, opere di presa, strade, tutte cose necessarie, tutte cose belle. Anche il ponte, se è un'attrattività turistica, è una cosa che ha un'utilità, però si può fare un ponte non che si veda, si fa un ponte più in dentro, più vicino, meno costoso, più vicino alle Cassandre, che non si veda da lontanissimo, che per me è uno sbaglio, quindi non mi piace come soluzione. L'unica cosa bella è l'estetica del ponte, che mi ha colpito, però io quando sono fatto così, se devo comprare una macchina, l'estetica la guardo, poi guardo quanto costa, quanto consuma, se ci sta nel garage, se ho i soldi per prenderla e l'estetica e quindi l'impatto ambientale della macchina, eccetera. Non guardo solamente alcuni aspetti. Nel complesso non mi piace per niente. Le perplessità che sono state esposte riguardo all'inserimento in un contesto di progettualità, su quello non saprei dire. In effetti il dire in generale, come è stato detto finora in generale, che si ha intenzione di rilanciare Sondrio dal punto di vista turistico e dell'attrattività, non è una presentazione di che cosa si vuol fare, perché se il che cosa si vuol fare è fare il ponte, non è una... Aspetteremo, tanto voi sicuramente voterete a favore e quindi vedremo tutta la progettualità che avete in mente, che per ora finora non avete presentato. Io ho esaurito i primi 5 minuti, se caso intervengo dopo. Grazie,
ha chiesto la parola il consigliere Bai, prego.
Grazie Presidente, ma innanzitutto io vorrei fare i complimenti all'assessore, al sindaco, alla giunta, perché in poco tempo, neanche un anno di lavoro, siamo riusciti a portare a casa un risultato importante, perché questo era un punto significativo del nostro programma elettorale, e siamo riusciti a portare a casa un'opera che secondo noi ha una valenza turistica e proprio per questo ha vinto, è stata accettata come progettualità dal finanziamento della Fondazione Calipro. Cioè, Fondazione Calipro non ti dà un finanziamento perché siamo belli e simpatici, ma perché c'è una progettualità dietro. Quindi dire che non si è capita la progettualità dietro quest'opera mi sembra un po' sbagliato, nel senso, cioè, si capisce che si vuole unire un circuito ciclopedonale che viene interrotto dalla valle che entra verso la Valmalenco con questo ponte si uniscono due percorsi e quindi viene valorizzato sia il territorio, ma viene anche rilanciata la provincia, la città di Sondrio come località turistica. Quindi questo punto secondo me è un punto significativo delle scelte che sono state fatte. Ma poi un'altra cosa, dagli interventi sentiti in questa serata si è continuato a paragonare la passerella che si ha intenzione di realizzare con il ponte tibetano di Tartano. Sono due cose che sono completamente diverse, ma non è mai neanche stata presa in considerazione quell'ipotesi, perché da un punto di vista strutturale, se tu vuoi garantire l'accesso sia ai pedoni ma anche alle biciclette, perché quello è un circuito ciclopedonale, sono passeggiate ciclopedonali, è ovvio che devi affrontare il tema e quindi devi realizzare una struttura che abbia una rigidità strutturale che ti permetta di passare in sicurezza anche le biciclette. Quindi io il film del ponte tibetano per spendere meno, sinceramente, oltre a non comprenderlo, non è neanche mai stata presa in considerazione quella soluzione. Sapevamo che era una soluzione importante, che avrebbe avuto dei costi, sapevamo che non sarebbe stato difficile reperire i fondi, invece, come dicevo all'inizio, io faccio applauso alla Giunta perché in poco tempo è riuscita a recuperare fonti di finanziamento certe, per realizzare l'opera anche in breve tempo. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Gherardo.
E poi il cognome azzeccato dopo 7 mesi. Faccio i complimenti, grazie. Sarà la stanchezza, ecco. In commissione abbiamo parlato lungo di questa passerella e ho già espresso il mio parere favorevole e positivo, congratulandomi con la presentazione, perché è stata veramente, e anche la presentazione che è stata fatta in commissione, perché è stata molto chiara e anche dal punto di vista scenico molto convincente. Secondo me la posizione della passerella è strategica e anche giusto che venga vista, perché questa passerella è molto bella dal punto di vista estetico e dal punto in cui è stata posizionata c'è una vista di Sondrio che secondo me è mozzafiato. È vero, è stata chiamata passerella sulle Cassandre, probabilmente le Cassandre sono più all'interno, verso la Valmarenco, quello può darsi, è vero, quello probabilmente è stato un errore di denominazione, però a mio parere il punto in cui è stata posizionata è strategico e proprio perché è molto bella, secondo me deve essere vista. In merito al discorso larghezza, che qualcuno magari già anche in commissione è stato fatto l'osservazione che era troppo larga e troppo imponente, poi io d'accordo, l'ho approfondita con i progettisti, in effetti la larghezza è di 3,5 metri, è larga, in effetti è molto larga, però i progettisti hanno dato anche delle risposte del perché è stata fatta così larga, per tutto perché quando si è a 100 metri dal suolo, magari incrociando una bicicletta e non toccarsi col gomito, magari è più piacevole che avere un metro di distanza tra una bicicletta e l'altra, e secondo me il ragionamento è più che valido. Poi anche perché se fosse più stretta avrebbe bisogno di essere molto più irrigidita dal punto di vista strutturale, perché dovrebbe essere molto più controventata, perché lì ricordiamoci che più è larga e più è rigida dal punto di vista anche del vento e dei carichi che deve portare. Quindi la ragione di questa larghezza elevata, sono d'accordo con chi ha detto che probabilmente bastava anche più stretta, ma ha delle ragioni a monte. Non è che la facciamo 3,5 metri perché ci piace essere i più sboroni, avere la larghezza più larga, perché ci sono ragioni tecniche. E approfondendo ancora di più l'argomento con i progettisti, mi hanno risposto che probabilmente stringerla aumenterebbe i costi, perché farla larga dà una struttura più snella e più anche semplice da realizzare, farla più stretta andrebbe a rendere più difficoltosa la messa in opera. Questo è quello che mi hanno detto gli ingegneri e anche l'architetto Venzi, che è progettista. Quindi chiudo il mio intervento dicendo questo: secondo me la passerella in composizione è stata azzeccata ed è strategica, unisce due località e permette di allungare di molto un percorso circopedonale che adesso veniva interrotto, oppure costringeva a fare dei lunghi percorsi per attraversare la valle, invece adesso permetterebbe di unire le due località. Sono d'accordo sul discorso del marciapiede di Ponchiera, perché secondo me è vero, c'è necessità, e probabilmente invito, magari, se mi posso permettere, in questa sede anche di prendere in considerazione questo tipo di intervento in futuro, perché in effetti è un intervento che da Ponchiera mi chiedono in parecchi ed è sicuramente più che valida l'osservazione. Però sono anche dell'idea che, come è stata progettata la passerella, sia strategica, importante e possa dare degli ottimi benefici a livello turistico. Grazie.
Grazie consigliere Beraldo. Parola al consigliere Del Marco, prego.
Sì, grazie presidente, sarò velocissimo anche perché in commissione vi ho già tediato abbastanza. Quindi, allora, sono contento che il discorso del marciapiede adesso arriva a maggioranza e minoranza, e quando ho fatto la domanda in commissione mi è stato risposto che c'erano delle difficoltà tecniche notevoli. Probabilmente si è anche capito che probabilmente è un tema che andrà affrontato insieme al discorso del ponte. Mi unisco applauso ai progettisti, perché comunque la presentazione è stata ottima e sono arrivata anche finalmente la documentazione anche a noi. Noi ci asterremo alla votazione in attesa di capire quali saranno i fondi, avere certezza di fondi in maniera completa, cosa che abbiamo chiesto più volte, perché giustamente l'opera dovrà essere valutata, ma non riteniamo opportuno andare a attingere da risorse comunali. Comunque andrà valutato, e anche in attesa dal progetto definitivo dell'opera, che mi è stato detto in commissione che avrà dei tempi brevi, e questo spero, anche perché vorremmo vederlo realizzato, se così sarà, nel più breve tempo possibile. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste, oppure passiamo alla votazione, o voleva dire qualcosa? Quindi passiamo alla votazione. Parola al consigliere Massera.
Sarò breve, solamente sul discorso, rispondo solamente sulla questione della finalità e della strategicità dell'intervento, era solo per dare un dato. Ci sono già in corso degli incontri e delle interlocuzioni con la comunità montana, che trova assolutamente significativo e interessante questo intervento in ambito, nell'ottica della valorizzazione della via dei terrazzamenti, perché crea di fatto, apre uno scenario nuovo, perché crea veramente la possibilità, perché oggi di fatto la via dei terrazzamenti su Sondrio si interrompe, e chi poi scende da Ponchiera e deve riprenderla per andare verso, arrivando a Tirano, e poi deve andare verso Morbegno o viceversa, tende un po' a perdersi, non essendoci oggi un collegamento, perché salire ad esempio dal Gombaro con la bici in spalla è complesso. Quindi c'è un interesse forte dalla comunità montana e da altri, quindi tempo al tempo questa amministrazione ha già dimostrato di saper sviluppare delle progettualità e di fare sintesi anche con altri enti, cosa che magari in passato è stato un po' mancato. C'è già ad esempio una segnaletica che porta dal sentiero Valtellina alla via dei terrazzamenti, che è stata installata a Poggi, a Montagna e in altri comuni, e non ancora nel comune di Sondrio. È già fatta, quindi si parla di costi. Noi abbiamo già una segnaletica interessante che semplicemente per scelte amministrative di chi ci ha preceduto non è stata messa, e quindi ci sono già anche delle cose già fatte che ci possono permettere di avviare una sinergia con la comunità montana. Ponchiera, il marciapiede, più che un tema tecnico, è un tema ovviamente anche di valutazione di costi, è un tema che è dibattuto da molto tempo, anche chi ci ha preceduto ovviamente l'aveva messo in evidenza. Cercheremo ovviamente questa volta di cogliere l'occasione, magari anche facendo sintesi con altri enti interessanti a questo progetto, di realizzarlo. Mi sembra significativo ricordare che sul ponte di Arquino abbiamo anche qui con la comunità montana già avviato delle intese, perché se si parla di valorizzazione della parte più interna delle Cassandre, abbiamo già il ponte in pietra di Arquino, che meriterebbe una valorizzazione, non ci sembrava del caso di fare un altro ponte lì vicino, perché questo ha una finalità totalmente diversa, dà delle viste sia su Sondrio che sull'inizio delle Cassandre, ma soprattutto non poteva che essere messo lì se si voleva cogliere questa opportunità di valorizzazione della via dei terrazzamenti, non c'erano alternative. Vorrei anche concludere dicendo che sicuramente è importante per i frazionisti il discorso della non so se gli interessa di più la passerella o il marciapiede, sicuramente il marciapiede che sale da Sondrio è sentito, cercheremo di farlo e cercheremo di lavorare in questa direzione. Vorrei ricordare che però realizzeremo un nuovo parcheggio a Ponchiera, che cambieremo la toponomastica, che stiamo facendo molti interventi, che questa amministrazione non sta buttando lì una passerella e poi non sta facendo il resto, stiamo facendo tutto, e questa è un'opera significativa non solo per la frazione ma in un contesto più ampio. Quindi io penso che su quello che si sta facendo per le frazioni dal punto di vista concreto è lì da vedere nelle determine, nelle delibere, e ci tenevo a ricordarlo perché magari al Consiglio Comunale sfugge un po' di più che all'assessore, che è impegnato direttamente sulle opere. Ecco. Grazie.
Grazie assessore. Se ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, consigliere Bettinelli, prego.
Sì. Non volevo intervenire, faccio una dichiarazione di voto contraria, perché mi aspettavo veramente di capire le fonti di finanziamento, perché tutti qui parlate di fondi certi e per me non lo sono, quindi oltre 500.000 euro ne mancano 750.000. L'intervento a cui faceva riferimento Angelinis in commissione bilancio l'ho fatto io parlando di fondi AQST, ma l'assessore mi ha detto che non era giusto, o quantomeno non si è sentito di sbilanciarsi, perché so che l'assessore Unarini si sbilancia solo quando ha certezza, giustamente, e quindi per me non c'è la certezza in questo momento. Quindi se io nella tabella iniziale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, che è posto all'inizio del programma triennale delle opere pubbliche, vedo le tipologie di risorse, vorrei capire dove dovrei collocare quei 750.000 euro, perché di sicuro nelle risorse derivanti da trasferimento immobili no, perché la relativa colonna su quella riga è vuota, è solo un'indicazione, cioè non ce l'ho e vorrei capire, c'è l'ipotesi mutuo, cioè vorrei capire se le cose non vanno come devono andare, e sono sicuro che andranno bene, perché ho abbastanza certezza che questa cosa si risolverà positivamente, visto il vostro ottimismo, però vorrei capire dove collocare il finanziamento di quest'opera su queste colonne, altrimenti non può che essere negativo questo giudizio, al di là dell'opera sulla quale c'è proprio una visione differente, quindi dopo un po' è anche ripetitivo dirlo, l'hanno già detto molto bene i miei colleghi, quindi non mi ripeto, la mia è solo una valutazione economica.
Grazie, sempre per dichiarazione di voto al consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente, ho aspettato di intervenire perché sinceramente mi aspettavo magari qualche indicazione da parte degli assessori, come giustamente ha fatto notare anche il consigliere Bettinelli, sempre sui fondi, perché è vero che anche per rispondere al consigliere Rebai, che faceva i complimenti all'amministrazione per il reperimento dei 500.000 euro della Fondazione Carepo, faccio anche io i complimenti per il reperimento dei 500.000 euro, però è ovvio che bisogna capire anche da dove deriva la restante parte, come abbiamo già detto e ridetto più volte. Per rispondere ancora al consigliere Rebai, l'esempio della Val Tartano sull'attività turistica.
Prima di dichiarazione di voto, se no riapriamo la discussione e partiamo.
Va bene,
vai, prego.
Va bene.
Rimaniamo sulla dichiarazione di voto.
Rimaniamo sulla dichiarazione di voto.
Anche perché la dichiarazione l'aveva già fatta, e se no non poteva fare la seconda.
Va bene.
Lasciamo la seconda come dichiarazione di voto, ma non deve essere una dichiarazione generale di discussione.
Sperando che il consigliere Bai si calmi nel frattempo, continuo.
per così poco. Torno su quello che stavo dicendo, senza citare il consigliere De Bai. Allora, riguardo alla passerella del Tarpano, il paragone è...
No, ma il problema non è del Rebai o un altro consigliere, è la dichiarazione di voto e non la riapertura della discussione.
Sì, no,
noi abbiamo una discussione sul ponte tibetano,
chiaro,
il ponte ciclabile, e l'autostrada, i benefici. Grazie.
Vengo al dunque, grazie Presidente. La mia dichiarazione di voto contraria, perché a mio parere questo ponte, per come è stato presentato, non è collocato, come dicevo prima, in un progetto complessivo. Dopodiché benvenga il lavoro che stanno facendo l'amministrazione, l'assessore Massera e l'impegno a favore della attrattività turistica. A mio parere, comunque, per come è stata presentata, non è stata inserita, almeno nella presentazione al pubblico, come un tassello di un progetto più ampio. Al di là di questo, assolutamente, io mi auguro che i risultati positivi sul piano turistico ci saranno se verrà realizzata quest'opera. Guardate, io il primo intervento che ho fatto in Consiglio Comunale in occasione delle linee programmatiche avevo detto che mi riservavo di non criticare prima che non ci fossero risultati, per cui non ritengo di dover dire ora di giudicare quali saranno eventualmente gli effetti positivi o negativi sul piano turistico. Semplicemente in questo momento mi riservo di aspettare, e al momento il mio voto è contrario all'aggiornamento. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di dichiarazione di voto, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari. Quindi la proposta di deliberazione viene approvata con 21 voti favorevoli, 3 astenuti e 9 contrari. 8 contrari. Passiamo al sesto punto, quarta variazione del bilancio di previsione 19-21. Lascio la parola all'assessore Munarini. Prego.
Vorrei subito, non sono intervenuto prima perché non volevo ripetere magari poi per la variazione di bilancio, però visto che viene chiesto come verrà finanziata quest'opera. Allora, partiamo dal presupposto, come già cercato di spiegare in altri interventi, lo stile di costruzione del bilancio nostro è cambiato, nel senso che quando tenete in considerazione che un'opera di questo tipo viene finanziata quando si impegnano i fondi. Per impegnare i fondi minimo ci vuole la gara, cioè bisogna andare a gara, bisogna uscire con il bando di gara. Quindi diciamo che un'opera di questo tipo, chiedo sempre all'assessore Massera, voglio essere ottimistico, si andrà a gara a fine dicembre, se riusciamo e siamo molto 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 bravi, perché c'è tutta una parte burocratica di questo sistema, di questo paese, che ovviamente rallenta tutte queste cose. Quindi la certezza dei fondi, se noi fossimo bravi, dobbiamo averla al 31 dicembre. Partendo da questo presupposto, ci sono due tipi, come vi ho detto, di possibilità di finanziare un'opera di questo tipo, ed è inutile che oggi vado a inserirli in uno spazio particolare. Io avrei potuto mettere uno dei tre. Come ho detto nella commissione precedente ai 500.000 euro, ho l'ottimistica visione di reperire i fondi o da altri enti, o comunque tenete in considerazione che, come già detto in altre commissioni, in altri consigli, c'è la possibilità di accendere mutui. Quindi noi i soldi per finanziare quest'opera ce li abbiamo. Io ovviamente, come ho l'auspicio di non utilizzare risorse del comune, cioè andare a incidere magari sulle nostre entrate correnti, perché poi un mutuo viene finanziato con entrate correnti, quindi va a incidere in particolare sulla nostra poi capacità di spesa corrente. Detto questo, avevo detto che a maggio probabilmente sarebbe arrivata una buona notizia, io penso che per settembre avremo altre buone notizie, quindi l'opera verrà finanziata. Come giustamente ha detto il consigliere Bettinelli, non mi sbilancio mai, ma quando penso che le risorse per settembre ci saranno, ho dei fondati motivi per dirvelo, ecco. Entrando nel merito poi della variazione, che il grosso della variazione è appunto l'inserimento dei fondi della Fondazione Cariplo per la realizzazione della passerella, ci sono alcune altre voci che però oggettivamente o riguardano l'impegno di variazioni inerenti l'avanzo di amministrazione vincolato, o comunque sono per la maggior parte spostamenti all'interno di capitoli, ad esempio o sono nuove entrate inerenti al piano di zona, o comunque c'è uno spostamento dei contributi dal BIM, perché vengono utilizzati comunque di pertinenza per entrate correnti, vengono spostate su spesa corrente per finanziare il SAD. Abbiamo inserito, come vi ho accennato in commissione, 40.000 euro in aumento per un eventuale rilancio, se ne avremo l'opportunità e la possibilità, per l'offerta fatta su Night Astoria. Poi andiamo avanti. In commissione mi erano stati chiesti alcune, per gli amici degli anziani abbiamo ritenuto, appunto, perché di dare un contributo maggiore, ma di piccola entità, di 1.000 euro, perché hanno avuto dei problemi con il sistema dell'acqua, che ha avuto delle perdite, e quindi abbiamo cercato di dare una mano all'associazione aumentando il contributo. Altre cose rilevanti non ne vedo. Se comunque sono a disposizione, se qualcuno vede delle particolarità o ha dei dubbi, sono a disposizione, ecco.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie presidente. Due cose velocissime. Apprezzo la franchezza dell'assessore Munarini, perché ci mette davanti un po' alla questione passerella con molta obiettività. Cioè, noi abbiamo una certezza di 500.000 euro e la possibilità di fare un mutuo qualora l'abbiamo chiamato in tanti modi, anche santi, scherzando un po' in commissione, non dovessero andare bene. Però non c'è scritto da nessuna parte, e quindi questo è per giustificare la nostra titubanza. Quando noi votiamo per inserire qualcosa nel programma triennale delle opere pubbliche, non vediamo la certezza della fonte, anche perché, come ha giustamente detto l'assessore Munarini, una cosa è un finanziamento, una cosa è un mutuo, sono due cose veramente diverse, e quindi anche un'opera può essere valutata diversamente secondo le modalità di finanziamento. Cioè, quindi queste sono le nostre perplessità, che rimangono intatte. Sulla variazione di bilancio le spiegazioni sono state date tutte in commissione. Ho solo un chiarimento, perché probabilmente ho tirato un grande sospiro di sollievo quando ho capito che non era un raddoppio dei contributi alla Fondazione Foianini, ma era una sorta di anticipo su quello che sarà il contributo dell'anno prossimo, se ho capito bene. Cioè, era quello dell'anno scorso che non era stato dato. Ok, perfetto. Allora, per il resto mi pare tutto chiaro. Visto che non c'è la stampa, volevo sapere se c'era una novità di risposta dal tribunale, però se non può dire, me le dici in privato. Grazie.
Grazie.
se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Sì, prego, assessore Munarini.
Allora, abbiamo fatto, come avevo detto in commissione, richiesta di documentazione che da parte del Tribunale ci è stata respinta, ma probabilmente cercheremo di fare un'altra istanza utilizzando un altro modo per cercare di avere queste informazioni, ecco. Stiamo cercando di giocarci tutte le carte disponibili, ecco, per almeno capire se abbiamo la possibilità o meno di fare questo rilancio, ecco, per non impegnare anche risorse inutilmente che magari potrebbero essere spese per altro.
Grazie, quindi passerei, se non ci sono altre richieste, passerei alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti e contrari. Quindi la proposta è approvata con 21 voti favorevoli, 3 astenuti e 8 contrari. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità prima che scappate. Chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi la proposta immediata di seguibilità è approvata all'unanimità. Chiudo il Consiglio Comunale. Buona serata.